Buonasera a tutti, diamo inizio alla convocazione di questo Consiglio Comunale, la parola al segretario comunale per l'appello.
Mazzolato Loris, Stecca Walter, Pellizzera Luisella, Businaro Patrizia, Busato Michele, Pietro Bon Marina, Fecchio Simone, Brunato Marco, Stellin Simone, Bosa Matteo, Sabadin Giovanna, Celeghin Luciano, Luisetto Pierino, non lo vedo, quindi un assente. Scrutatori.
Sì, nominiamo i tre scrutatori, Celeghin, Usato e Businato.
Ok. Diamo inizio alle comunicazioni del Sindaco. Allora, il primo punto è un attestato di riconoscenza, di riconoscimento a favore di Pasquale Trianni, che non è perché ti abbiamo voluto premiare o dare questo riconoscimento che sei già caduto per l'emozione, perché so che ieri hai avuto questa illustrazione. Comunque, a parte la battuta, grazie per quanto stai facendo. La parola all'assessore Businaro.
Allora, buonasera a tutti. Approfittiamo di questo Consiglio Comunale per omaggiare una persona che tanto si prodiga a favore della nostra comunità, dedicando gran parte del suo tempo a chi ha bisogno del solo. Per questo motivo l'amministrazione comunale ha deciso di ringraziare Pasquale Trianni con questo simbolico riconoscimento per l'impagabile ruolo che riveste nell'ambito del trasporto dei nostri anziani e disabili. Pasquale, sorretto da un'encomiabile associazione che da anni dedica il suo impegno in questo servizio, ci ha invidiato da tutti i comuni limitrofi. Ci sembra quindi doveroso ringraziare in modo sobrio ma genuino chi tanto dà alla nostra comunità, nella speranza che l'elevato impegno morale e sociale che contraddistinguono da sempre l'attività di Pasquale siano da esempio e un punto di riferimento per tutti i nostri giovani e per tutti noi. Grazie Pasquale di tutto.
Quanto continuerai a fare, adesso lo prendiamo come periodo di ferie Pasquale, però ok, alcune comunicazioni. Allora, dovevo comunicare che la Regione Veneto ci ha assegnato il contributo di 141.000 qui a Resana. Poi siamo riusciti ad avere un altro contributo a favore della parrocchia di 150.000 euro per la sistemazione del tetto. E come ultima comunicazione, è arrivato... Ok. Sì, buonasera, Piero. Il prelevamento dal fondo di riserva, leggo le somme alle quali è stato assegnato questo prelevamento: 3.000 euro per la compartecipazione alla spesa sostenuta dal comune capofila di Vedelago per l'acquisto del software di gestione della centrale unica di committenza, 8.000 euro per lavori di sistemazione del centro sociale di Castelminio, quindi pitture, interventi di muratura, finestre, eccetera, 3.000 euro per erogazione e contributi di fine anno a gruppi e associazioni, 1.000 euro per contributi all'associazione del Radicchio e al consorzio dell'Asparago e 37.000 euro per l'acquisto di lampade e illuminazioni a LED, quella che già siamo in corso, abbiamo visto alcune vie tipo via Fossoni, via Manzoni, eccetera. Bene, questo per quanto riguarda le comunicazioni. Primo punto all'ordine del giorno, approvazione verbale seduta precedente. Chi è favorevole? Alzi la mano. Contrari? Astenuti? 5 astenuti. Sì, anche Brunato non c'era. Ok. Secondo punto, esame ed approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2014. Una breve relazione, introduzione su questo punto. Il bilancio di previsione 2014 è stato approvato lo scorso mese di agosto ed ha subito successivamente alcune variazioni e prelievi dal fondo di riserva. Il consuntivo accerta gran parte delle entrate previste per la parte corrente, entrate necessarie a garantire la copertura delle spese sempre di parte corrente, tenendo conto che l'obiettivo del rispetto del patto di stabilità 2014 che imponeva al nostro comune di conseguire un saldo positivo di euro 257.000, cioè risparmiare 257.000 soldi che abbiamo in contanti in cassa. Questo obiettivo è stato raggiunto e certificato al Ministero nei tempi previsti. Questo consuntivo rispetto ai precedenti segna il passaggio alla nuova contabilità pubblica che parte dal 2015, da quest'anno. Secondo il nuovo sistema contabile vengono considerati residui solo le spese effettivamente impegnate al 31/12/2014 in forza di obbligazioni giuridicamente perfezionate. Questo ha fatto sì che venissero cancellati molti impegni tecnici consentiti dalla vecchia normativa che sono confluiti nell'avanzo di amministrazione e con possibilità di un utilizzo nei prossimi bilanci secondo le nuove regole contabili. Da consultivo risulta che il nostro ente non è strutturalmente deficitario. Le risultanze del conto del bilancio, del conto del patrimonio e del conto economico risultano dalla nota che avete ricevuto in data 3 aprile 2015 e vengono riportate nella proposta di delibera messa in approvazione questa sera. Teniamo a dire che l'anno scorso il bilancio sul quale siamo riusciti a incidere sono stati la seconda parte dell'anno, cioè da quando ci siamo insediati. Ringrazio Mariella Cecchetto per tutto il lavoro fatto in supporto anche con la parte di tutti gli uffici. Non è stato un momento facile in quanto, come abbiamo detto, c'è proprio il passaggio alla nuova contabilità. Questo comporta un doppio lavoro per gli uffici perché bisogna continuare a tenere in piedi la vecchia contabilità e affiancarla anche alla nuova. Le regole sono continuamente cambiate, però insomma con duro lavoro e sacrificio anche queste cose vengono fatte. Va da sé che un dato che ci tengo a dire, noi abbiamo avuto un avanzo ai fini patto di 257.000 euro e teniamo presente che le nostre opere di investimento sono state circa di 180.000 euro. Cioè vediamo che la capacità di spesa di investimento dei comuni anno dopo anno si sta assottigliando sempre di più. Purtroppo questo è un prezzo che i comuni devono pagare a fronte di una gestione centrale sempre più meno permissiva, ormai è stato dichiarato siamo di fronte al neocentralismo, cioè le risorse al centro e alla periferia se c'è qualche cosa. Noi soldi, come abbiamo sempre detto, ne abbiamo una cassa di 4.700.000 euro che però a causa del patto di stabilità soldi nostri non possiamo spendere, non possiamo spendere né per mettere a norma le scuole né per altre opere di investimento, piste ciclabili eccetera, in quanto le normative proprio ce lo vietano. Non a caso proprio ieri a Treviso, alla loggia dei Cavalieri, c'era un incontro sul patto di stabilità le problematiche collegate con i comuni. Bene, io direi di aprire la discussione su questo punto.
Allora, buonasera intanto a tutti. Credo che con questa delibera sostanzialmente non facciamo altro che andare ad approvare e rendicontare quello che era stato il bilancio di previsione approvato in un primo momento ad agosto 2014 e poi successivamente visto anche con altre variazioni in corso d'esercizio dell'anno. In questa sera qui sostanzialmente non facciamo altro che andare a ratificare delle previsioni già fatte precedentemente. Credo, ecco, io non voglio divulgarmi in considerazioni o chiacchiere, diciamo così, che abbiamo già fatto nel momento in cui è stata presa in considerazione la scelta politica dell'amministrazione comunale di effettuare certi tagli, di effettuare certe impostazioni, per cui io non faccio altro che ribadire, almeno come gruppo Resana si muove, che da parte nostra ci sarà un voto di astensione, in quanto già a suo tempo avevamo motivato in maniera per conto nostro precisa e circostanziata tutti quelli che erano i punti per cui ci avevano portati in un primo momento a votare contro il bilancio di previsione e successivamente ad astenerci nelle modifiche che erano state fatte. Grazie.
Grazie. Altri interventi? Capogruppo.
Sì, io volevo fare una dichiarazione di voto favorevole, in quanto come amministrazione, a detta di molti, magari avremmo potuto gestire molto meglio questo bilancio, però vedendo i fatti, ad esempio l'escavazione di fosse, abbiamo avuto accesso al bando regionale, per l'illuminazione sono state acquistate 170 testate a LED per un migliore risparmio in efficienza energetica, abbiamo sistemato anche l'impianto del centro anziani per quanto riguarda la rete elettrica, stiamo anche sistemando l'ospedale di guerra in occasione del centenario della prima guerra mondiale, l'ospedale di guerra posto a Castelminio in Resana, dove c'è la banca per capirsi, e abbiamo anche acquistato dei nuovi giochi per i parchi che nei prossimi mesi verranno messi giù, insomma, quindi come gruppo, come amministrazione e come capogruppo faccio dichiarazione di voto favorevole.
Prego, Giusetto.
Del gruppo che rappresento ci sarà astensione sul bilancio perché giustamente non è materia dei consiglieri di minoranza, bensì materia dell'amministrazione che ha potere e dovere di decidere come gestire le nostre risorse. Tra l'altro è un consultivo su un bilancio dell'anno scorso di cui sicuramente l'amministrazione vostra non ha potuto incidere, probabilmente perché avendo iniziato la sua attività a metà dell'anno sicuramente i tempi erano stretti per decidere, per poter mettere in atto delle scelte magari più importanti, più incisive. Ecco, una cosa mi viene da chiedere così, senza che magari ci sia da prendersela più di tanto. Primo consiglio comunale di insediamento, il signor sindaco aveva dichiarato ufficialmente che la maggiore quota dei soldi, della disponibilità al bilancio degli amministratori sarebbe finita per un fondo sociale, per famiglie in difficoltà, per quant'altro, per chi perde il posto di lavoro. Abbiamo visto con nostro rammarico che invece questi sono finite, tra virgolette, nelle vostre tasche. Ecco, sono finite. Se mi fai finire forse arriviamo alla fine. Io ricordo perfettamente, perché la memoria ancora, sindaco, mi tiene. E allora, al primo consiglio comunale lei ha dichiarato che non ci sarebbe stato aumento dei compensi agli amministratori, vero questo o no? L'ha detto a luglio, sindaco? Ecco, questo, a luglio. Bene, un mese fa invece ha deciso che questa quota ve la distribuiate. Ecco, non è illegale quello che avete fatto. È politicamente sbagliato, è socialmente sbagliato in questo momento. Ve l'ho già detto, ve l'abbiamo già detto, ve l'abbiamo anche scritto. Dopo, la scelta è vostra, fate finta di niente, va bene così, va bene così. Resta il fatto che lei, il primo consiglio comunale, aveva dichiarato che quei fondi, quei soldi, andavano in un fondo sociale, perché mi ricordo bene, forse sono, è scritto nei verbali, penso, immagino, per le famiglie in difficoltà, per chi perdeva il posto di lavoro, invece questo non è stato. Ecco, questo è successo.
Posso
raccontare, Piero, se vogliamo raccontare barzellette facciamolo pure.
Bene, ma questa è un'osservazione che ti sto facendo delle scelte che hai fatto. So benissimo che parliamo del bilancio 2014
stai
e che questa,
parlando 2014.
Ecco, ma quei soldi c'erano nel 2014, giusto?
E sono stati dati agli asili, in effetti. Sono soldi che abbiamo consegnato agli asili.
Se vuoi fare demagogia...
Non faccio demagogia, ti ripeto e ti dico che questo avete, è una scelta politica che avete fatto. Magari c'entra poco con il rendiconto del 2014, però ti ripeto che nel mio voto di astensione volevo farvi osservare questo, punto. Dopo, se parliamo di tecnicismi che tecnicamente non erano nel bilancio del 2014, l'ho capito benissimo, so benissimo come funziona il bilancio.
No, no, i soldi erano nel bilancio 2014, infatti il risparmio è stato dato agli asili, volevo precisare solo questo. Scusa, non ho capito.
Come sempre, avrei polemico.
Ok, bene. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? 4. Bene. Votiamo l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? 4. Bene. Grazie. Terzo punto all'ordine del giorno. Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie. Abbiamo fatto una rendicontazione, quindi nel piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, trattasi di un adempimento previsto dall'articolo 1, commi 611 e 612 della legge di stabilità 2015, legge 2312-2014, numero 190. Sostanzialmente il piano effettua una ricognizione delle nostre partecipazioni societarie, quali partecipazioni in società sane e funzionali alle finalità istituzionali del Comune, che vengono mantenute ad eccezione della nostra partecipazione in CTM Servizi SRL e in Marca Riscossioni SPA, per le quali è prevista la confluenza in MOM o la successiva liquidazione. Che cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo visto che quasi tutte le società sulle quali siamo soci sono società sane, società che vanno bene, c'è questo problemino con CTM Servizi SRL e Marca Riscossioni SPA, però è già previsto la confluenza in MOM, quindi la razionalizzazione che il governo sta chiedendo. Ringrazio Alessandro Andretta per la relazione, per averci seguito su questo, che non è stato facile anche acquisire tutti i dati, le società partecipate, sia direttamente che indirettamente. Se ci sono osservazioni in merito. Bene, passiamo alla votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? Bene, grazie. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? Grazie. Quarto punto, modifica del regolamento per il servizio di mensa scolastica. La parola al consigliere Marina Pierobò.
Buonasera a tutti. Allora, abbiamo modificato il regolamento per il servizio di mensa scolastica, abbiamo introdotto due sostanziali modifiche. Allora, nel testo vigente la commissione mensa scolastica era composta da 3 rappresentanti dei genitori, praticamente uno per plesso, quindi uno per scuola elementare, designato dai genitori degli utenti del servizio mensa e da un apposito incaricato, quindi c'erano questi 3 e l'apposito incaricato dipendente del comune che controllava, vigilava sulla mensa scolastica. La modifica sostanziale che è stata fatta si è portato da uno incaricato dipendente del comune a un massimo di 2 referenti dell'amministrazione comunale per garantire un miglior controllo, una migliore vigilanza per quanto concerne il servizio che viene prestato ai bambini. La seconda modifica riguarda invece nei giorni di funzionamento della mensa solo ed esclusivamente i componenti della commissione sono autorizzati ovviamente ad accedere ai locali prima della somministrazione dei pasti. Per quanto riguarda la modifica, abbiamo introdotto che il controllo da parte della commissione non venga fatto esclusivamente prima della somministrazione dei pasti, ma anche dopo, al fine di poter svolgere al meglio l'attività di controllo, così come disciplinato dal presente regolamento, cioè dal testo che abbiamo modificato. Solamente un controllo in più che noi abbiamo deciso di introdurre per controllare se effettivamente il servizio che viene prestato ai bambini dalla mensa scolastica è idoneo per quanto concerne comunque anche la loro salute e il benessere che ne deriva. Ecco, tutto qui. Grazie.
Grazie. Se ci sono osservazioni, prego.
Sì, buonasera. Allora, abbiamo visto la modifica del regolamento, è minima sostanzialmente, siamo favorevoli alla modifica per come viene proposta, bene se c'è un maggior controllo per quanto riguarda l'organizzazione e la qualità della mensa. Volevo solo chiedere una precisazione, visto che si parla di referenti, cosa si intende per referenti, nel senso se c'è una lista di persone che si sa già andrà, potrà partecipare quindi alla mensa per effettuare il controllo e in base a se sono consiglieri comunali, se sono rappresentanti, ulteriori rappresentanti dei genitori, membri dello staff del sindaco, in modo tale che ci sia comunque un controllo su chi, si sappia chi è presente alla mensa.
In merito a ciò risponde l'assessore Businaro Sociale.
Allora, per quanto riguarda i genitori, sì, lo si sa di inizio anno perché vengono eletti dai genitori stessi. Per quanto riguarda il, chiamiamolo, personale dell'amministrazione, potrebbe essere un medico, un dietista, a seconda di quello che può essere un dipendente comunale, può essere qualcuno che si decide di mandare a campione per controllare che prima e dopo sia tutto a posto. Ma un po' difficile dare dei nomi perché...
Sì, no, immagino che i nomi, però magari facendo una... Allora, il discorso è, i referenti saranno scritti in una lista, ci saranno delle caratteristiche per cui vengono scelti oppure vengono scelti di volta in volta?
Vengono scelti di volta in volta.
Ok, con ordinanza del sindaco immagino.
Sì, sicuramente, penso di sì, insomma, se necessario sì.
Posso? Un'osservazione. Ribadisco anche da parte mia che le modifiche poi sono minime o minimali, però io avrei lasciato tra una delle persone scelte dall'amministrazione il funzionario che ha seguito l'appalto mensa, perché a parere mio conosce un po' tutto l'iter, conosce le regole, conosce un po' quello che indica l'appalto che poi dovesse seguire, potrebbe essere il funzionario, certo, no. Forse no, lo dico come indicazione perché credo che potrebbe essere persona competente che conosce la materia, insomma.
Bene, passiamo alla votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari, astenuti, approvato l'unanimità. Grazie. Ultimo punto, se c'è l'architetto Piero. No, pardon.
Marca.
Sì. Approvazione atto di indirizzo politico per la costituzione dell'Unione della Marca Occidentale. Allora, questo è un passaggio molto importante in cui proprio anche in questo giorno i sindacati di alcune sigle dicono che è necessario che i comuni si mettano assieme, che iniziano a collaborare, a creare delle economie di scala e per avere delle economie e per aumentare i servizi. È chiaro che questo comporta un grande lavoro, perché non è facile, comporta un grande lavoro perché bisogna mettere a disposizione del personale, quindi aggravare inizialmente di nuovo lavoro per fare quella che è una ricognizione su quelli che sono i servizi, su quello che sono i regolamenti, quello che è il personale, quali sono i carichi di lavoro e portare avanti un progetto complessivo dove vede dei comuni che per la prima volta nella nostra zona iniziano a lavorare assieme. È chiaro, resistenze ce ne saranno tantissime, preoccupazioni non ne parliamo, paure all'ordine del giorno, però abbiamo un grande riferimento, è quello che è successo nel campo sampierese con l'unione o la federazione del Campo San Pierese. I sindaci, circa 11 comuni, 100.000 abitanti, sono riusciti a mettersi assieme con tutte le difficoltà, perché inizialmente questo progetto da loro è partito con mettere assieme i vigili, poi è fallita questa unione e dalle ceneri di questa unione oggi sono diventati uno dei punti di riferimento d'Italia per quanto riguarda le unioni tra i comuni. Potrebbe anche apparentemente essere un obiettivo politico, un obiettivo organizzativo, vediamolo come si voglia. Di fatto però ci rendiamo conto che i continui tagli che gli enti pubblici stanno subendo da parte del governo centrale, non a caso noi siamo un comune a trasferimento negativo, e con il divieto di assunzione del personale man mano che va in comune, che va in pensione, questo ci porta nel giro di non molti anni ad avere una struttura che non è più in grado di dare servizi. Per cui questo comporterà, e ringrazio anticipatamente tutto il personale, in particolare una persona che si è presa carico, magari obbligandola, la dottoressa Cristina Andretta, Alessandra Andretta, scusate, confondo sempre il nome con il sindaco, Cristina Andretta per il lavoro che, Alessandra è là ancora, Andretta per il lavoro che sta facendo, perché, pensa mai Piero, te fai bene, perché è un lavoro di non poco conto rapportarci con altre amministrazioni, capire che cosa si può fare assieme con l'obiettivo di creare e mantenere i servizi attuali, perché il pericolo fra qualche anno è che non riusciremo più proprio a dare i servizi di base. Lo vediamo già da noi, abbiamo un operaio su un comune di 25 km quadri, per fortuna riusciamo tramite i lavoratori socialmente utili a sopperire a questa problematica, però non sappiamo quanto potrà resistere questa agevolazione. Quindi il presente documento non ha altro che lo scopo di definire punti sostanziali di un'intesa politica tra 5 comuni che andranno a costituire l'Unione della Marca Occidentale. I comuni interessati sono Castello di Godego, Loria, Resana, Riese Pio X e Vedelago. Assieme raggiungiamo i 53.500 abitanti, parliamo del censimento nel 2011, e occupiamo una superficie di 139 km quadrati. È una libera scelta quella che stiamo facendo, non è un'imposizione di legge. L'imposizione è per i comuni sotto i 5.000 abitanti. Va da sé che però c'è già qualche voce di corridoio che questo obbligo lo vogliono estendere ai comuni sotto i 20.000, per cui saremo, se così le voci sono giuste, diventerebbe obbligo fra qualche anno. Però al momento non c'è nessun obbligo ed è una libera scelta, avendo constatato che è possibile conseguire significativi risultati attraverso le esperienze collaborative e associative fatte tra i comuni, convengono oggi sull'utilità di procedere alla costituzione, come dicevo, dell'Unione della Marca Occidentale. Si iniziano con delle funzioni o servizi identitari, fondamentali, previsti per legge, con una prima scadenza il 31 dicembre, e questi sono assolutamente necessari per poter aderire all'Unione. Quindi sono indispensabili. Poi successivamente ci saranno passi in cui le funzioni e servizi fondamentali non identitari come secondo passo entro il 31 marzo, abbiamo altre funzioni e servizi identitari fondamentali entro il 30 giugno 2016 e così a tappe. È chiaro, ci siamo messi delle date, perché se ci sono delle date, degli obiettivi, si può lavorare. Se lasciamo completamente aperto diventa difficile raggiungere questo importante meta. Il primo passaggio, il primo punto che andremo a mettere assieme è il catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute dallo Stato e dalla normativa vigente, l'attività in ambito comunale di pianificazione, di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, l'organizzazione e la gestione di servizi di raccolta, avvio, smaltimento e recupero di rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi, la progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma della Costituzione, e l'organizzazione e gestione dei servizi scolastici intesi come mensa, trasporti sociali, eccetera. Va da sé che il front office, gli uffici ci saranno. I cittadini non dovranno spostarsi necessariamente in altri comuni, perché l'obiettivo è preservare la presenza. Però dietro gli uffici, dove c'è un grande apparato, un grande lavoro, ecco, qui l'importante è iniziare a lavorare assieme. Poi uno degli obiettivi futuri è anche quello di uniformare i regolamenti, avere dei regolamenti che sono uguali per tutti. E qui inizia la sfida anche per noi amministratori, perché non è facile pensare un territorio di una dimensione così ampia con dei regolamenti uniformi. Però questo è l'obiettivo, per avere una gestione molto più veloce, molto più semplice e uniforme, e anche per dare a tutti l'opportunità di vivere le stesse regole. È chiaro, lo ripeto, sarà difficile inizialmente, l'obiettivo sarebbe anche arrivare a un sistema di tassazione uniforme su tutto il territorio, però a volte ci rendiamo conto che ci sono comuni che hanno determinate esigenze, altri esigenze completamente diverse, ma l'obiettivo rimane sempre quello, di indire appunto portare avanti questa unione della Marca Occidentale per mettere al centro i cittadini e quindi avere un apparato pubblico a disposizione dei cittadini per dare una migliore qualità di servizi. Ogni comune dovrà avere una persona di riferimento, noi abbiamo Alessandra Andretta, stavolta non ho sbagliato nome, chiedo scusa per prima. Quello che è importante è che non siamo soli, ma ci stiamo appoggiando al dottor Gallo, che è il direttore dell'Unione del Campo San Pierese, quindi una persona che sta già gestendo una realtà sulla quale noi stiamo prendendo a modello come riferimento, e quindi siamo accompagnati da chi ha già esperienza. Non facciamo un salto nel buio. A tal fine anche si provvederà anche ad incaricare un gruppo di lavoro, una società pubblica, centro studi, nel qual caso stiamo portando avanti un accordo con l'Università di Padova, che ci accompagneranno verso questo percorso, verso questo studio di fattibilità. Quindi lo faremo assieme all'Università di Padova. È chiaro che questi primi studi hanno dei costi, dobbiamo investire adesso per avere delle economie di scala dopo. Inizialmente il comune capofila è Vedelago, che si è reso disponibile, procederà all'affidamento degli incarichi, coordinerà i tavoli di lavoro, predisporrà gli atti propedeutici alla costituzione dell'Unione, metterà a disposizione una specifica risorsa umana per coordinare i lavori e l'attività amministrativa necessaria fino alla costituzione dell'Unione stessa. L'Unione verrà fatta all'interno delle strutture già esistenti, quindi non si andranno ad affittare altri immobili, altri locali, ma lo faremo con risorse nostre. Ricordo anche che l'Unione è un ente locale di secondo livello, dove ci sarà un sindaco che rappresenta l'Unione, poi ci saranno i sindaci che faranno parte del Consiglio, della Giunta, il sindaco che rappresenta l'Unione resterà in carica un anno e a rotazione daremo la possibilità a tutti i comuni, come sta succedendo nel campo San Pierese, ad essere rappresentanti dell'Unione stessa. Ecco, c'è un punto che ci tengo a leggerlo, che è la ricerca di sempre maggiore efficienza ed efficacia nelle attività gestite insieme, la creazione di maggiori possibilità di investimento, perché lo ricordo, quando i progetti sono sovracomunali è molto più facile attingere a quelli che sono i finanziamenti europei, mentre un comune da solo non riesce a fare massa critica ad essere sufficientemente interessante. Su questo abbiamo visto la grande esperienza del campo San Pierese, quanti finanziamenti europei è riuscito a portare a casa, proprio perché sono molti comuni che lo stanno facendo assieme. La concentrazione delle politiche pubbliche tra gli attori del territorio sarà la missione primaria dell'Unione, al fine di costruire una propria identità territoriale distintiva e solida, con l'obiettivo di avere un proprio ruolo incisivo in un'area vasta e partecipare attivamente alla programmazione comunitaria Europa 2020. Bene, apriamo pure la discussione su questo punto.
Allora, io ripeto in parte le perplessità che avevo manifestato anche all'incontro dei capigruppo della settimana scorsa. Premessa naturalmente quello che avevo già detto, e cioè che siamo sicuramente convinti che la collaborazione e la sinergia tra più enti locali vicini sia necessaria e imprescindibile per poter ottimizzare i servizi e poter assolutamente diminuire gli sprechi e ottimizzare le risorse a disposizione. Per cui in linea di principio siamo sicuramente d'accordo sul fatto di raggiungere delle convenzioni e di stipulare degli accordi che possano unire in un certo senso le varie realtà comunali e possano portare a uno scambio sia di conoscenze che di risorse che possa portare a una specializzazione dei servizi da parte dei vari comuni e, come ripeto, a ottimizzare le risorse a disposizione. Mi lascia un po' perplesso il documento che approviamo questa sera per una serie di motivi che vi ho già esposto, però vi riespongo perché comunque le perplessità mi rimangono, dato che comunque il documento viene comunque portato così com'è, devo esaminare per com'è fatto. Innanzitutto chiedo, dato che è comunque un passaggio molto importante quello che facciamo questa sera approvando questo documento, che forse non è stato nemmeno spiegato in modo sufficientemente chiaro alle persone che dovrebbero sapere quello che il percorso che inizia questa sera, cioè un percorso di unione tra cinque comuni che sono Godego, Loria, Resana, Riese e Vedelago, che mirano ad unirsi, poi bisognerà spiegare bene cosa significa unirsi, e andranno a condividere determinati servizi. Ma in che senso li andranno a condividere? Verrà creato un ente di secondo livello, come abbiamo detto l'altra volta, una specie di mini provincia, tanto per capirsi, in cui il comune rinuncia a determinati poteri e delega ad agire per questi determinati poteri e queste funzioni un ente superiore, di secondo livello, quindi. In linea di principio può anche andar bene. Andrebbe però approfondito. Il documento, così come viene presentato, do un'opinione personale, poi naturalmente spero sia stato studiato in modo approfondito, non mi sembra tagliato bene per la realtà della Castellana o della Marca Occidentale, se vogliamo chiamarla, per come siamo strutturati e per come sono strutturati questi cinque comuni. Lasciando perdere poi il discorso che un'unione della Marca Occidentale senza la presenza di Castelfranco Veneto, che è il fulcro imprescindibile per tutti questi comuni, lascia questa unione un po' zoppa, dato che comunque se dobbiamo agire tutti assieme e concentrare determinate funzioni, determinati servizi, un comune in cui sono presenti la gran parte dei servizi, come possono essere le scuole, la sanità e altro, la collaborazione anche con questo comune lascia un po' perplessi. Lascia la mancanza di Castelfranco in questa unione. Mi lascia perplesso ad esempio anche il punto 3 delle funzioni che vengono demandate all'ente di secondo livello, delle funzioni identitarie che dovrebbe scattare dal 31 dicembre 2015, che è l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, via smaltimento e recupero di rifiuti urbani e riscossione di relativi tributi. Qui non capisco se, dato che c'è già un'unione, nel senso c'è già un servizio che è fatto da TV3, da Contarina, che svolge questo servizio, in che senso l'ente di secondo livello andrà a organizzare e a gestire questo servizio? Ci stacchiamo dalla TV3 e dalla Contarina e facciamo un'agenzia nostra? Oppure in che senso allora l'ente di secondo livello andrà a organizzare? Andrà a sostituire Contarina? Non capisco proprio perché è inserito questo punto. Non capisco poi, a parte la forma, come vi avevo detto, che se è un documento di indirizzo politico così importante, non andiamo ad approvare come documento e invece approviamo una bozza di documento. Dopodiché, se l'ente di secondo livello serve prima di tutto per programmare e aiutare ad organizzare meglio i servizi, perché non si è messo alla prima scadenza utile tutte le funzioni di programmazione e di organizzazione che magari potevano consentire di verificare a questi cinque comuni se veramente la collaborazione funziona, se veramente si va d'accordo e se è il caso di andare avanti. Mentre, ad esempio, la programmazione e la gestione dei fabbisogni dei beni e servizi in relazione all'attività centrale unica di committenza, la CUC, che tra l'altro già esiste comunque, viene demandata al 2016, la programmazione e la pianificazione territoriale a livello sovracomunale, che per definizione è sovracomunale e dovrebbe far parte da subito un ente di secondo livello, viene demandata a un termine successivo, l'elaborazione e la presentazione di progetti a finanziamento europeo, a cui si può accedere ed è risaputo solamente se si conta veramente da un punto di vista numerico, viene demandata a una seconda scadenza e non invece ad una prima, che si poteva iniziare subito a lavorare in questo senso, e invece al contrario viene messa come prima scadenza il 31 dicembre 2015 una funzione come l'erogazione delle prestazioni ai cittadini da parte dei servizi sociali, che invece, essendo una funzione che richiede la presenza dei servizi sociali direttamente a contatto con i cittadini e dovrebbe essere il primo front office, ma dovrebbe essere un front office permanente da parte degli enti locali, anche per conoscere soprattutto la realtà delle esigenze dei cittadini che hanno bisogno di un'assistenza sociale, viene subito demandata all'ente di secondo livello, con la preoccupazione che creare magari uno scalino in più burocratico, cioè il cittadino si rivolge al comune, come fa adesso, credo, e chiede un sussidio, un aiuto, un contributo perché non riesce ad ottenere a pagare l'affitto, mettiamo ad esempio, e la risposta dovrà essere: prendo atto della tua esigenza, però devo relazionare all'ente di secondo livello per chiedere se ci sono le possibilità, e quindi non ci sarà più un rapporto diretto con l'amministrazione comunale e quindi con il primo presidio territoriale che lo Stato mette a disposizione. Per cui appunto la perplessità è demandata a questo modo di determinare le scadenze, che non segue una logica di utilità, secondo il mio parere. E poi, a parte questo, potrei continuare con gli altri, però mi sembra sufficiente. Vi chiedo semplicemente una cosa: perché non si è pensato, invece di fare un'unione, di continuare o di provare a fare semplicemente delle convenzioni che potessero riguardare tutti e cinque i comuni, quindi senza creare un ente di secondo livello, senza creare magari la necessità di spostamento di dipendenti da un ente all'altro, se ci sarà, senza creare magari un'altra, una nuova giunta, un nuovo consiglio, quello che sarà, o nuovi organi, e non si creava semplicemente una rete di convenzioni che avrebbero comunque raggiunto lo stesso traguardo, e cioè quello di mettere in rete i comuni e di farli dialogare tra di loro. Si poteva mettere un banco permanente tra i vari sindaci e le varie amministrazioni e, stringendo le varie convenzioni, poi si lasciava soprattutto il comune libero di recedere eventualmente da una convenzione nel caso in cui non fosse stata ritenuta conveniente. Anche perché, se l'esempio è quello del servizio di polizia municipale, su cui siamo in attesa di vedere se effettivamente ci siano stati dei risvolti positivi oppure no dal punto di vista dei servizi per la popolazione, perché secondo il nostro parere non c'è stato un miglioramento del servizio dal momento in cui c'è stata la convenzione, per cui verificare con determinate convenzioni se c'erano miglioramenti o peggioramenti riteneva soprattutto più libero il comune di muoversi all'interno di queste collaborazioni.
Mi piacerebbe partire proprio da quest'ultimo punto, cioè se tu non vedi un miglioramento sui servizi che fa che i vigili sono assieme, non so che cosa farci. È un tuo punto di vista, anzi io dico guai non avessimo avuto la convenzione, perché nei lunghi periodi che ci siamo trovati solo un vigile, se non avessimo avuto la convenzione avremmo trovato territorio senza nessuno. Quindi se tu non lo vedi, vabbè, prendo atto di questo. Mi dice appunto l'assessore che mi sta anche coadiuvando su questo, noi abbiamo un servizio che ci garantisce la presenza sul territorio fino alle 19.30 tutte le sere, a parte la domenica. Poi, se non lo vedi, va bene, mi sta bene, ma sono punti di vista questi qui, persone.
L'importante è il sindaco, è che lo vedono i cittadini, non serve che lo veda io.
L'hai detto tu che non lo vedi, attenzione, bene, quindi se tu rappresenti tutti i cittadini, ben venga. Per quanto riguarda Castelfranco è stato chiesto di venire dentro, sono sotto elezioni, non si prendono questo impegno, la demandano a quelli successivi. Quindi non è che io e noi, che è un anno che ci stiamo lavorando, visto che qualcuno in campagna elettorale ha detto che Resana ha perso questa grande opportunità, che non è vero niente, però sai, sono sempre modi di vedere le cose. Castelfranco è stato quello che ha detto: noi non entriamo al momento, demandiamo chi viene dopo. Non aspetto Castelfranco, noi andiamo avanti, perché il mondo va avanti. Vedere se si va d'accordo. Sì, l'ho detto prima, è tutto in salita. Grandi preoccupazioni, grandi paure, grandi resistenze, ma il mondo va avanti. L'unione del campo sampierese è andata avanti. Il milanese va avanti. Addirittura oggi parlano, per sentito dire, dai sindaci, di mettere insieme il milanese e il campo sampierese per fare un'unione ancora più grande. Quindi vuol dire che questa è la strada. Noi prendiamo a riferimento chi è più avanti, prendiamo dei modelli di riferimento. Poi è chiaro, ci sono delle grandi perplessità. Qualcuno dice: siamo lontani dai cittadini se chiedono il contributo. Noi assessori siamo sempre qui, non è che scappiamo. Solamente che cerchiamo di portare avanti una professionalità maggiore. Adesso c'è il nuovo ISEE da approvare, cerchiamo di avere una linea comune per tutti. Per quanto riguarda le scadenze, questo è quanto abbiamo concordato con i vari uffici. Qualcuno dice si poteva mettere questo prima, quell'altro dopo, tutto vero, tutto discutibile. Noi ci siamo dati delle scalette: qualcosa parte prima, qualcosa come il catasto è marginale perché mancano i decreti attuativi, qualcosa già lo stiamo facendo in termini di organizzazione per la raccolta di rifiuti. Sono dei primi scalini che ci permettono di partire per andare a regime entro il 2017. Per esempio nel controllo di gestione ci sarà un grandissimo lavoro da fare, come l'ho detto prima, c'è da fare una raccolta dati che è enorme. Ci vogliono, non voglio dire, ma delle persone che a tempo pieno si dedichino a questo. Per carità, qualcuno potrebbe dire certe scadenze non seguono certe logiche, certe, è tutto opinabile. Noi abbiamo cercato di trovare dei punti d'intesa sui quali dopo un anno di lavoro abbiamo trovato questa condivisione. Ripeto, è tutto contestabile, uno può venire prima, appunto può venire dopo. Questa è una decisione che è stata presa, che è stata studiata con i sindaci, è stata proposta anche agli assessori, è stato fatto un incontro proprio con tutte le parti politiche, visto che questa è anche un'intesa politica tra i 5 comuni, con quello che andremo a costituire, per cercare di portare avanti migliori servizi a vantaggio dei cittadini. Lo ripeto, probabilmente certi servizi inizialmente potrebbero anche costare qualche cosa in più, perché nel momento in cui io devo fare uno studio di fattibilità devo fare degli investimenti. Ma l'obiettivo è un altro, è riuscire a dare migliori servizi e garantire continuità per tutti i comuni. Poi c'era qualche domanda più tecnica che magari se il segretario...
Senza la pretesa di esaurire tutti i dubbi, allora un dubbio, quello tecnico subito lo togliamo di mezzo, il termine bozza lo togliamo, quindi questo diventa un documento di indirizzo politico. Poi alcuna preoccupazione, l'accesso ai servizi da parte del cittadino, anche se il servizio è gestito dall'Unione, non dovrebbe subire delle difficoltà, perché l'Unione è una sorta di ufficio interno, non ci saranno se non minimali i cambiamenti di postazione da parte dei dipendenti, quindi ci siamo prefissi che il cittadino come punto di accesso al servizio avrà sempre il comune. Poi lo strumento convenzionale al posto dell'Unione. Le esperienze delle convenzioni hanno il limite che la convenzione, non creando un nuovo soggetto giuridico, sono facilmente montabili ma anche facilmente smontabili, quindi molto spesso variano a seconda dell'umore delle amministrazioni. L'unione rappresenta un matrimonio vero e proprio, quindi è più difficile staccarsi dopo, quindi implica anche una maggior serietà, una maggior concretezza nelle cose. Poi, come iter, dopo questo documento ci sarà uno studio con l'Università di Padova, la quale raccoglierà i dati di tutti i 5 comuni e farà una proposta operativa. Seguirà poi la predisposizione dello statuto, in cui sarà nello statuto che si andranno a delimitare e diciamo a dosare i poteri, quanto si spinge l'unione, quanto meno si spinge, perché potremmo arrivare a un'unione molto spinta come un'unione più soft, diciamo. Se siete interessati, quando l'Università di Padova, penso che già dopo le ferie, consegnerà il lavoro di analisi, un grosso lavoro di analisi, un lavoro di proposta, in quella fase ritengo che i consiglieri interessati, ma anche i cittadini, possono prendere visione del lavoro dell'Università di Padova e lì ci diranno se è o meno conveniente l'unione e come spingere l'unione e quanto spingerla, insomma. Poi, questo documento comunque che è stato seguito dalla mia collega con il dottor Gallo, è un documento che è stato fatto sulla base di esperienze che si sono avute, per cui anche la scelta di partire con funzioni diciamo più leggere è dovuto al fatto che c'è anche un periodo di affiatamento di conoscenza. Ecco, questi sono un po' gli spunti. Sì, il discorso dei rifiuti, è chiaro che qui noi abbiamo preso a riferimento delle funzioni come delineate nel decreto legge 78, quando ha suddiviso le funzioni fondamentali di comuni, ne ha delineate 9 o 10 per i comuni che hanno l'obbligo di mettersi assieme. Fra le funzioni delinea appunto il catasto, su cui non facciamo per ora molto poco, e anche i rifiuti. Chiaramente non c'è nessuna intenzione di andare a sostituirci al nuovo consiglio di bacino che è stato creato recentemente, se vi ricordate, in questo consiglio, come organo che ha il compito di regolare la materia e come poi col braccio operativo contadina va anche a gestire il servizio. Come vedremo per il suo prossimo consiglio comunale per quanto riguarda i trasporti, in cui l'ente regolatore è la provincia più altri comuni e il servizio è affidato a MOM. In quel caso i comuni non hanno impegni diretti, però sono chiamati chiaramente a influenzare le politiche e a far voce sulle politiche del servizio. Quindi immagino che se il Consiglio di Bacino deve fare delle modifiche, viene a proporle ai comuni, in quel caso se la funzione fosse affidata con una delega forte all'Unione, si esprimerebbe l'Unione a nome dei cinque. Quindi questo è un po' il succo, se la funzione viene completamente delegata all'Unione oppure se il Comune mantiene una sua diciamo voce in capitolo, perché l'Unione, ricordo, al di là dello statuto che disciplinerà gli organi, avremo, penso, due consiglieri di maggioranza e uno di minoranza come assemblea, avremo i sindaci che formano l'organo esecutivo e poi immagino, imitando il campo sampierese, ci sarà la scelta di far ruotare il presidente, appunto per avere una gestione democratica, perché uno dei problemi, insomma, sarà quello che ognuno guarderà il vicino se si prende più o meno fette di potere, anche allocare un servizio, una funzione in un comune piuttosto che un altro, poi i sindaci su ste robe, insomma, ci hanno delle problematiche, perché se si svuota un comune e se ne riempie un altro, magari ci sono anche il problema di Castelfranco, se entrerà, penso sarà anche quello, insomma, che entri, ma a parità, se si vuole, con gli altri, insomma. Ecco, mi pare che tecnicamente queste osservazioni possono essere sufficienti, insomma.
Sì, io ringrazio il segretario per la spiegazione tecnica. Quello che io chiedevo al sindaco però era una spiegazione politica. Io avevo premesso, sindaco, che sono d'accordo perfettamente che bisogna migliorare, bisogna andare avanti e una sinergia va benissimo. La mia domanda, visto che è tutto opinabile, era proprio per sapere il perché sono state scelte determinate funzioni prima e determinate funzioni dopo. Per cui, semplicemente, la mia domanda, che rimane comunque senza risposta, è perché determinate funzioni prima e determinate funzioni dopo?
Credo che è già stato detto, insomma. Ci sono dei punti, tipo il catasto, che è marginale. Siamo partiti in modo molto leggero perché ci rendiamo conto che questo è un percorso in salita, non è facile. Abbiamo cercato quei punti leggeri prima, dove ci sono delle necessità, per mettersi in discussione, iniziare a lavorare assieme. Adesso dobbiamo parlare un po' tutti del nuovo ISEE, che è abbastanza difficile, perché poi una volta messi questi paletti rimangono fissi, e in un momento in cui c'è sempre più gente che viene a chiedere, è bene che tutti i comuni utilizziamo una stessa linea, viste le richieste. Questi sono dei punti che sono stati condivisi, l'organizzazione e gestione di servizi di mensa scolastica, sono servizi scolastici, mense e trasporti scolastici, sono delle necessità che abbiamo, molto leggere, perché sono leggeri, però ci permettono di iniziare a mettere in moto la...
Sì, non, la mia contestazione era che l'erogazione dei delle prestazioni dei servizi sociali non le riteniamo leggere come punto d'inizio, per cui eventualmente si poteva decidere magari, certo, la progettazione e la gestione, per cui se bisognava decidere dei criteri comuni per la gestione andava benissimo mettere la programmazione, però l'effettiva erogazione, se magari se il comune se la teneva per un po' finché non si entrava in vigore e la posticipava più tardi, forse questo era meglio e i cittadini ne avrebbero avuto un...
È un'esigenza che abbiamo tutti come comuni, proprio di rafforzarlo, anche perché è un reparto che sta creando, vediamo un attimo anche i dati ultimi, quelli che sono anche suicidi da depressioni che sono in incremento spaventoso, quello che è l'uso e l'abuso di psicofarmaci causati da situazioni di stress, da mancanza di lavoro, e a volte come front office diventa uno dei punti più difficili da affrontare. Questo è un problema proprio che, dati anche dell'USL, tutte queste nuove forme di dipendenze, ludopatia e altro, vediamo che le famiglie non stanno più avendo la funzione che avevo una volta, casi abbastanza delicati anche nel nostro comune, e diventa sempre più difficile far fronte a questo. E proprio perché è una emergenza sociale, l'abbiamo messa in primis questa, capendo che è un punto difficile. Poi tu puoi dirmi, ci sono delle altre, in 5 sindaci abbiamo visto questa come priorità.
Sindaco, prendo atto, non è una novità che non ci capiamo, per cui io prendo atto che continuiamo a non capirci e ripeto, tutte belle parole, sono perfettamente d'accordo, mi dispiace molto che ci siano questi problemi, lo so che è una necessità, lo sanno tutti, è sotto gli occhi di tutti, rimane il motivo politico per cui una prestazione è stata erogata prima, è stata decisa di essere messa prima o non è stata decisa di essere messa dopo. Lei continua a dirmi perché abbiamo deciso così, per me non è una risposta nel merito. No, prendo atto che avete deciso così e andiamo avanti così, e buona unione.
Prego Piero.
Va a colpi. Allora, rischio di ripetere magari delle considerazioni che in fase di discussione e dibattito sono stati fatti. Allora, premetto che l'unione di comuni è una cosa che sicuramente deve essere fatta, dovrà ancora di più essere fatta, perché appunto per tutte le motivazioni che ha detto lei, sindaco, personale che non si può assumere, persone che vanno in pensione, servizi che non possono essere gestiti in comuni troppo piccoli perché manca il personale, mancano le strutture o mancano i soldi per farli. Perciò l'indirizzo, la strada che si prende è sicuramente quella e deve essere sicuramente quella. Ecco. Ribadisco anch'io che partiamo zoppi, cioè a parere mio si poteva aspettare un mese, fra 20 giorni ci sono le elezioni a Castelfranco e si partiva con quello che è il comune che poi potrebbe essere anche il traino. Penso solo ai...
Prima che Castelfranco faccia la giunta che studi qua, non ho un mese, passa un altro anno,
certo, no,
comunque, 2 anni così.
Per carità, comunque le elezioni sono al 31 maggio, ecco, e dopo un mese la giunta di solito si insedia, insomma, ecco. E dopo sa, magari rimane quelle di adesso, hanno già la macchina in mano, il tempo chi lo sa, se cambia certamente magari le cose diventano più difficili, però credo che anche tu sindaco convenga che la mancanza di Castelfranco, anche ai fini della riuscita e anche per un'entrata in un secondo tempo, crea difficoltà ora perché dal punto di vista dell'attrattiva della città di Castelfranco, perché non è solo servizi della città di Castelfranco, la città di Castelfranco è una città storica, medievale, è una città d'arte, una città che anche dal punto di vista delle richieste di fondi europei per la gestione, che ne so, di un percorso turistico dei 5 comuni più Castelfranco sicuramente ha una massa critica, un peso maggiore. Ecco. Altra cosa che volevo osservare, prima parlava di tavoli di lavoro, ecco, l'augurio mio è che i tavoli di lavoro non siano fatti solo da sindaci o assessori, bensì vengano coinvolti i dipendenti di questi comuni, perché ci sono sicuramente all'interno di questi comuni delle capacità, delle conoscenze in grado di creare, in grado di dare un apporto a far nascere qualcosa che non nasca, a volte sa, come si dice, zoppo, ecco, diciamo, che nasca bello dritto, con la schiena dritta, perché poi quando si torna indietro su queste cose è sempre brutto dover magari tornare indietro. E sarebbe sempre bene andare avanti. Mi rendo conto e capisco perfettamente che 5-6 comuni, un potere non solo di 55.000 persone, ma mai di 90.000 persone, se ci fosse anche Castelfranco dentro, anche per quello che riguarda il confronto con gli enti con cui ci si confronta, penso ai piani di zona dell'ULS, penso alla conferenza dei sindaci dell'ULS, che anche qua, cioè, dove si può veramente avere modo di incidere se si è, penso che 7 sindaci che rappresentano un territorio, in conferenza di sindaci io ci ho partecipato, spesso e volentieri, le divisioni sono micidiali. C'è un detto che dice purtroppo che la società migliore è quella dispari inferiore di 2, giusto? Mettersi assieme è sempre fattore di difficoltà, di criticità o di egoismi, ecco, personali, di ognuno dei facenti parte l'associazione, il consorzio, qual si dica. Ecco, mi auguro che la cosa venga appunto, come diceva il segretario, una volta anche avuto in mano dei dati precisi, se l'Università di Padova è in grado, e credo che lo sia in grado, di dare un'immagine, una radiografia del territorio e dare magari quelle indicazioni che potrebbero essere utili, credo che il percorso sia gioco forza questo. Con l'attenzione qua concordo con il consigliere Bosa, che quei servizi sensibili, molto vicini alle persone, non debbano risentirne per quanto è possibile. Anzi, questo diventi motivo di poter dare delle risposte migliori. Perciò, da parte mia, non c'è una contrapposizione alla scelta che avete fatto. Si discuteva anche durante la riunione di Capigruppo con il consigliere Matteo Bosa, appunto, che si capiva poco se questa è una bozza, se questo è un atto di indirizzo, se questo è magari un documento di indirizzo, se magari, perfetto sindaco, si diceva anche giovedì pomeriggio che se le indicazioni che vengono fuori dai vari consigli comunali possono anche essere frutto di ragionamento per migliorarla questa bozza, o per... Può essere che si decida alla fine del percorso che è meglio entro il 31 dicembre fare una cosa piuttosto che un'altra, ecco. Questo è l'augurio mio. Dal punto di vista, appunto, del percorso che si va a fare, o che gioco forza o torto collo, come si dice, si è costretti a fare, sono consapevole e me ne rendo perfettamente conto.
Ecco, ci tengo, Piero, nuovamente a risottolineare che Castelfranco è stato invitata. Castelfranco in questo momento ha deciso di aspettare, noi non possiamo aspettare un anno, perché se cambia amministrazione, il tempo che prendano in mano questo passano minimo 6-7 mesi, quindi un anno non possiamo perdere un altro anno. Castelfranco ha detto che se viene riconfermata questa squadra, loro entrano. Questo è un documento aperto, chiunque può inserirsi, e quindi non è precluso in nessun modo Castelfranco, anzi, se possiamo aumentare la massa critica, ben venga. Però non è perché Castelfranco sta aspettando che dobbiamo aspettare anche noi, perché allora sì, siamo succubi di Castelfranco. Noi vogliamo essere alla pari, vogliamo portare avanti delle proposte. Poi per quanto riguarda i servizi alle persone, ci tengo a dirlo, il front office non cambia. Front office c'è, cioè lo sportello con il cittadino, è back office che cambia, tutto il lavoro che c'è dietro, che questo dovrebbe darci la possibilità appunto di ottimizzare la gestione, di liberare risorse e dare migliori servizi o anche eventualmente di nuovi.
Posso sindaco? Allora, preso atto che questo è un documento di indirizzo politico in cui questa sera l'amministrazione comunale di Resana ha fatto le proprie scelte politiche e amministrative, per cui di fatto quello che noi cerchiamo di discutere o di suggerire potrà essere valutato o meno positivamente da parte dell'amministrazione. Io vorrei fare un passetto un po' più avanti rispetto a questa situazione, che abbiamo capito, dove sostanzialmente l'amministrazione ha deciso di portare avanti questo tipo di impostazione, per cui poi vedremo cosa succederà negli altri consigli comunali, ma si andrà avanti sostanzialmente su questo documento. Benissimo, io guardo un po' quello che potrebbe succedere dopo. Io dico, si parte, ok, però perché una macchina possa funzionare, perché i servizi possano essere erogati, deve esserci una struttura. Avete già pensato quindi come amministratore in questo caso, e avete eventualmente già aperto l'iniziativa anche ai vari dipendenti dei gruppi, dei vari comuni, per vedere come strutturare i vari servizi che dovranno essere erogati? Perché penso per esempio a una cosa singola così, che potrebbe essere l'ufficio urbanistica. Credo ci sarà la necessità di avere un coordinatore generale che coordini l'attività di tutti i vari comuni. Penso all'assistenza sociale, dovrà esserci una coordinatrice che dovrà attivare e coordinare le varie funzioni. Ecco, quindi volevo capire anche da un punto di vista strutturale e organizzativo cosa succederà all'interno delle varie amministrazioni. I dipendenti rimarranno dipendenti della singola amministrazione con le funzioni specifiche, verranno trasferiti all'ente superiore, ci saranno assunzioni di nuovo personale, perché cambieranno sostanzialmente anche quelli che sono i ruoli di alcuni dirigenti che dovranno gestire il servizio, che non è più quello di un comune di 9, 10, 15 mila abitanti, ma è quello di un comune esteso di quantomeno 53 mila abitanti. Grazie.
Il sindaco mi chiede, siccome c'è la parte tecnica.
Ma scusi, ho chiesto al sindaco se per cortesia mi risponde.
Beh, io do due flash tecnici, poi lascio il sindaco. Allora, se l'Unione, come abbiamo detto, è un nuovo soggetto giuridico, quindi avrà una sua organizzazione. E per i servizi che verranno affidati all'Unione, quindi i dipendenti potranno anche transitare, diventare dipendenti dell'Unione. Però l'Unione va intesa come momento giuridico, ma non come trasferimento della scrivania, nel senso che potremo anche avere uffici dislocati nei vari enti, quindi potrebbe essere che un dipendente lavora a Resana, però è dipendente dell'Unione. Quindi, come diceva il sindaco, per il cittadino non dovrà neanche accorgersi del cambiamento, nel senso che il cittadino, per l'assistenza sociale, facciamo un esempio, è chiara la necessità, il disoccupato di Resana è uguale al disoccupato di Loria, chi ha bisogno della sussistenza per gli affitti a Resana è uguale a quello di Loria, per cui il cittadino avrà la certezza di avere un trattamento omogeneo, perché il back office farà dei regolamenti uguali per tutti, quindi avremo dei trattamenti uniformi, specie in settori come l'assistenza sociale, in cui la discrezionalità delle amministrazioni è abbastanza limitata, perché come diceva il sindaco ci sono degli indicatori di situazioni economiche che danno diritto d'accesso ai servizi sociali. Quindi, al di là di come avverrà, si pensa a strutture snelle, non spostare i dipendenti, perché questo richiederebbe una logistica dei luoghi non indifferenti. Si vuole uniformare i servizi, insomma, questo da un punto di vista così organizzativo.
Dopo su questo è un documento di indirizzo, ci stiamo confrontando, è già stato fatto un primo incontro con il personale del comune, il personale a sua volta ha riunito tutti gli RSU proprio per fare proposte, quindi è un percorso aperto, abbiamo iniziato questo percorso, questa è l'indicazione, l'indirizzo, adesso ci si muove. Viene fatto, come dicevamo prima, questo studio di fattibilità assieme all'Università di Padova. Siamo affiancati da Gallo, direttore dell'Unione del Campo San Pieresi, il quale ci darà delle indicazioni su come procedere. Non è niente di predefinito.
Sì, dico solo, ribadisco, Sindaco, che dal mio punto di vista era meglio avere prima il quadro generale e poi iniziare a fare le varie programmazioni. Qui invece stiamo prima partendo con le programmazioni dei servizi senza avere il quadro generale.
Diciamo che prima diciamo che vogliamo la casa, poi andiamo in cerca di chi ce la può progettare. Noi prima abbiamo deciso di volere iniziare a mettersi assieme, poi su questo ci lavoriamo, sono punti di vista. L'ha detto prima Bosa, abbiamo punti di vista, parliamo linguaggi diversi.
Posso chiedere al segretario comunale una precisazione?
Perché dato che abbiamo detto di quindi erogazione dei servizi ai cittadini, ma facciamo un esempio concreto. Quindi per l'erogazione di un sussidio, poniamo ad esempio, se dovrà decidere l'ente di secondo livello, come farà a decidere se per chi ha bisogno nel comune di Resana ci sono per lui i fondi sufficienti a bilancio? Nel senso, se tutti verranno trattati allo stesso modo, poi l'ente di secondo livello andrà a pescare da un'unica voce a bilancio che gli viene concessa per Resana, o cosa andrà a dire a Resana? Ci sono i requisiti, usa i tuoi fondi per quella voce?
Per quello che ne so io, insomma.
Sì. Ci interessa molto. E poi, se mi hai consentito una battuta, potremmo anche di raddoppiare lo stipendio anche a lei, visto che è così bravo.
Io direi triplicare, come no, qualcuno ha detto.
Questo periodo di spending review non è il caso. Allora, l'accesso ai servizi sociali sarà normato per tutti i cittadini. Cioè, non è che il sindaco arriva uno con gli occhi azzurri e dice sto qua lì do 100, altro no. Quindi ci saranno degli indicatori di situazione economica e se un cittadino ha il diritto deve poter accedere a quei fondi.
Specifico. Ma quello che dico io, magari Resana mette a disposizione per gli aiuti sociali una voce di bilancio maggiore, ok? Con più euro rispetto a un altro comune, giusto? Può succedere questo, o superiore o inferiore?
Allora, questo non succederà perché resterà esattamente com'è adesso, okay, con la quota che si stabilirà di anno in anno in base a uno storico, in base a quello che si è visto l'anno precedente, e visto che stai comunque chiedendo dei contributi, non cambierà nulla, non cambierà nulla. Non sarà l'ente di secondo livello che erogherà questo contributo.
Eh sì, c'è scritto, l'erogazione delle relative prestazioni dei cittadini viene demandata.
Successivamente sì, quando avremo in mano uno studio
dal 31 dicembre 2015.
Dobbiamo comunque ancora vedere lo studio di fattibilità che verrà fatto, penso, dopo le ferie, credo, e a quel punto si comincerà a ragionare su tutto. Questo è un indirizzo politico, è un indirizzo.
Sì, cioè, se tu vuoi le soluzioni,
non ci sono adesso
come fare dopo,
non ci sono.
Magari ti colleghi con l'università e dai le soluzioni. Noi adesso portiamo avanti la proposta.
Esatto.
Adesso ci faranno uno studio di come funzioneranno.
Esatto.
Faranno delle proposte e poi le valuteremo. Se vuoi che ti diciamo cosa succede dopo, non lo so.
No, ma sindaco,
mettiamo insieme, poi se Resana abbiamo più cittadini che chiedono rispetto a Vedelago, lo vediamo dopo, adesso non ci riguarda.
Ma infatti, ma quello che sto dicendo io, sindaco, e continuo a ripetere, sì, è che lo vedremo tranquillamente dopo.
Perfetto.
Però adesso voi ci state chiedendo di votare un documento in cui Resana si impegna entro il 31 dicembre 2015 a delegare, quindi lo decidiamo stasera, votando stasera, che deleghiamo all'ente della Unione della Marca Occidentale l'erogazione delle prestazioni ai cittadini per i servizi sociali, e se non lo facciamo usciamo dall'Unione, perché c'è scritto, perché chi non rispetta le tempistiche non entra nell'Unione. E allora stiamo andando a votare questo o stiamo andando a votare una cosa che poi se non va bene magari torniamo indietro?
No, questo lo pensi tu.
No, io lo sto chiedendo a lei, sindaco, se vuole rispondermi lei, altrimenti lo chiedo al segretario, però io è mezz'ora che chiedo una risposta a questa cosa, perché se mi chiedete di votare se voglio fare l'unione, io vi dico certo, è un'ottima iniziativa, ma la stiamo facendo con queste in queste modalità, e io vi sto chiedendo, siamo sicuri di quello che stiamo andando a votare?
Sì.
Perché secondo il mio modestissimo parere ci sono delle contraddizioni che vi ho esposto e che voi non mi avete risolto.
Vabbè, accetto le tue contraddizioni.
Ma allora lei ammette che ci sono contraddizioni nel documento?
Dal tuo punto di vista sì.
Allora, ma cosa vuol dire?
Dal tuo punto di vista sì.
Ma cosa vuol dire?
Allora, dobbiamo creare...
Se vuole che litighiamo come all'asilo, sindaco, lo facciamo, ma qui siamo qui per discutere per il bene di tutti. No, è lei che non risponde e si comporta come un bambino. Non risponde alle domande.
Non accetti la risposta?
Ma non mi ha risposto.
Perché ti ho risposto?
Ma come mi ha risposto? Io gli ho chiesto perché andiamo a provare un termine perentorio quando lei stesso mi dice che non sappiamo se lo rispetteremo. Allora non diciamo che...
Hai detto tu che non sappiamo.
Ma lei ha detto, casomai poi vediamo.
I termini vengono rispettati. Se tu vuoi farmi dire cose come il tuo solito che non ho detto, ben venga, di quello che vuoi. Io ti ho detto che questi sono i termini, ci sarà uno studio di fattibilità, siamo appoggiati dal direttore del campo San Pierese, il dottor Gallo, c'è l'Università di Padova che ci sta portando avanti questi progetti, queste sono le date entro i quali le cose devono essere fatte.
Allora cambio la domanda, se lo studio di fattibilità dirà che non si può fare, il termine rimarrà perentorio?
Lo vediamo dopo.
Ma allora non è perentorio?
Lo vediamo dopo, queste sono le
grazie,
date,
grazie.
Queste sono le date che sono state definite. Se tu mi dici, se poi lo studio di fattibilità dice che la cosa non può essere fatta, secondo me no, dai dati che abbiamo è fattibile. Perché c'è già un percorso che è già stato fatto dietro di studio. Se tu dici che, cioè, se domani viene un terremoto e casca la casa sopra il tuo tetto, sei vivo, è la stessa cosa.
Speriamo di sì, lo vediamo dopo.
Appunto.
Posso, allora, grazie. Quello che forse non siamo riusciti a spiegarsi bene è questo. Ci sono dei regolamenti da fare, a cui fino adesso non sono stati fatti a grandi linee. Bisogna farli, saranno uguali per tutti. Se la legge mi dice che i limiti ISEE, ti sto buttando dei numeri un po' a caso perché sarà di 3.000 euro, tutti quelli sotto i 3.000 euro avranno diritto al contributo, ma varrà per noi? Per l'Oria, cerchiamo di fare dei regolamenti che siano uguali per tutti, non cambia il contatto diretto con il cittadino. Esatto, perché ci sono delle sentenze dei giudici che ci obbligano.
Ad esempio, se arriva una sentenza di un giudice che ci obbliga a mettere in sicurezza una famiglia, qui è un obbligo di legge e il Comune di Resana deve metterci i soldi. L'istruttoria verrà seguita dall'ufficio.
Esatto.
Vado a mente, mi pare che il 118 quarto comma parli dei livelli essenziali, cioè quei servizi che bisogna dare, che non c'è alcuna discrezionalità. Quindi vanno dati e vanno istruiti da parte di un ufficio, dell'ufficio dell'Unione.
Ok, sono livelli allora essenziali. Vi vengo incontro. Vi chiedo, l'ente di secondo livello, ma siamo qui per chiarirci, altrimenti che cosa vuoi? Allora, non è polemica, io sto entrando nella sostanza.
Io
se chiedo,
ti interrompo sì, un attimo, ce l'abbiamo spiegato quattro volte, evidentemente o non sappiamo spiegarci.
No, non capisco
o non
io, probabilmente.
Ti ho detto, e mi sembra che l'ho detto io, l'ha detto il segretario, l'ha detto il sindaco, non cambia il rapporto con i cittadini. Ci sono leggi, ci sono sentenze a cui tu puoi essere in qualsiasi comune, non puoi demandare a nessuno. Il comune deve subentrare, non c'è discrezionalità, non ce n'è. C'erano leggi, questo verrà messo in atto, uguali per tutti i comuni. Ci confronteremo, si creerà questi regolamenti, ma il contatto con la persona bisognosa non cambia, non cambierà. Cambia l'istruttoria dietro, quella che non vedete voi, quello che non vede i cittadini, quella va a cambiare, dove si andrà a mettere assieme delle competenze per migliorarlo. Stop. Questo è solo il succo. Poi se non ci sappiamo spiegare, mi scuso.
No, molto probabilmente sono io che non capisco. Se posso chiedere al segretario. Ma allora il punto 4, la per progettazione e gestione del sistema locale, dei servizi locali ed erogazione. Si intende quindi le linee guida per erogare o la singola erogazione al cittadino?
A dare un'ultima spiegazione per quello che ho capito io, perché poi ho dei limiti.
È difficile da capire.
Abbiamo dei limiti. No, io ritengo che per quanto riguarda i servizi sociali abbiamo una parte che è vincolata, in cui non c'è alcuna discrezionalità da parte del Comune. Se domani ci arriva una sentenza, un decreto del giudice, ci obbliga a pagare 50.000 euro per mettere in sicurezza una famiglia, noi dobbiamo metterla in sicurezza, dobbiamo sborsare i soldi. Questo per quanto riguarda le cose obbligatorie. Poi, se i comuni assieme vogliono mettere dei progetti dei progetti, per esempio mi pare in campo del lavoro ci sono dei progetti e delle progettualità. In quel caso abbiamo dei margini di discrezionalità, però il sociale, i livelli essenziali di assistenza devono essere assicurati in tutto il territorio, oserei dire nazionale, ma non mi allargo, ma in tutti i territori dei 5 comuni. È come uno si presenta al pronto soccorso di una USL piuttosto che un'altra. Quindi tutta la lavorazione viene fatta nel back office, lo sportello non cambia. Avremo il vantaggio poi che il dipendente che sta allo sportello sia dipendente dell'Unione o del Comune, questo, anche questo per il cittadino non rileva. Io presumo che verrà organizzato così, poi sa, dobbiamo anche andare verso, come diceva il sindaco, verso un campo un po' ignoto, diciamo.
Bene, passiamo a dichiarazione di voto. Chi è favorevole? Alzi la mano. Sì, scusa.
Posso fare una dichiarazione di voto?
La dichiarazione. No, ho visto Piero che...
Che fosse... Allora, fare una dichiarazione di voto dopo questo ampio e approfondito dibattito. Allora, fermo restando da parte mia la positività nel percorso indirizzato verso l'Unione dei Comuni, è rilevato sempre da parte mia alcune criticità, la mancanza di Castelfranco, il fatto che si faccia lo studio di fattibilità dopo aver approvato degli indirizzi con delle date ben precise. Anche capendo, Sindaco, che hai affermato che ci sarà da parte anche degli altri consigli comunali una discussione su questo atto di indirizzo, di cui verranno tenuti conto, spero, anche delle osservazioni che riceverete in tutti i 5 comuni, la mia voto rispetto a questo punto all'ordine del giorno è di astensione. Astensione per le criticità, fermo restando che approvo e condivido che si vada verso questo percorso. Cosa vuol dire? Che la struttura la condivido, cioè la strada la condivido. Come si sta facendo, ci sono alcune cose che di cui rimango perplesso, perciò di conseguenza mi astengo su questo punto all'ordine del giorno.
Anche noi condividiamo la linea di sinergia e l'idea soprattutto di collaborare con gli altri comuni. Il perché mi astengo penso si sia capito.
Noi come amministrazione facciamo dichiarazione di voto favorevole, chiaramente quando ci sarà lo studio di fattibilità, se avete dei quesiti o delle altre soluzioni, siamo ben accetti, insomma, a recepirle senza nessun problema, ma nello studio di fattibilità, questo è un indirizzo politico, queste sono le scelte dettate dai 5 sindaci che costituiscono l'Unione della Marca Trevigiana, tutto qui. Quindi dichiarazioni di voto favorevole.
Grazie. Bene, passiamo alla votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? Bene, grazie. Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno. Prego l'architetto Piero Bon se vuole venire. Autorizzazione in deroga ai sensi dell'articolo 23 per il rilascio del permesso di costruire alla realizzazione di un complesso industriale in frazione Castelmegno via della Fornace. Si tratta altro che di un passo importante per la nostra comunità, per il nostro comune. Abbiamo un'azienda leader nel settore che attualmente sta andando anche all'estero a investire in qualche stato vicino a noi. Però per fortuna, grazie a una serie di cause positive, siamo riusciti a far sì che questa azienda prenda in considerazione l'area La Terciamenti Serena, un'area che attualmente è abbastanza degradata, anzi non c'è settimana che i titolari di aziende lì nella zona chiedano che venga presa mano proprio per l'alto livello con cui negli anni si è degradata. E finalmente abbiamo una proposta. Abbiamo una proposta di un'azienda, la Rotocart, che ha grosse necessità produttive. È un'azienda che ha tentato in varie zone della Castellana insediarsi, però purtroppo la strumentalizzazione mediatica l'ha fatta da padrone. Qualcuno dice che è un'azienda che inquina, che, eccetera, eccetera. Sta di fatto che non è una cartiera, è un'azienda che trasforma carta, rotoli grandi in rotoli piccoli. Siamo andati con la mia giunta anche a verificare dove c'è la sede, non si sente il rumore di una macchina, da quanto è isolata. Per cui tutte le perplessità, tutti quei comitati che sono nati in giro nella Castellana, prendiamo ampi territori di riferimento a contestare questa azienda, personalmente come gruppo di maggioranza le abbiamo trovate insussistenti queste proteste. Ma da sé che è un'azienda che, quando sarà a pieno regime, porterà circa 150 posti di lavoro diretti, più tutto l'indotto. Ci stanno chiedendo, per perfezionare tutta la pratica, una deroga alle altezze, in quanto è un'attività che porta volumi importanti, proprio in termini di metri cubi, perché la carta è un prodotto che è molto voluminoso, specialmente il tipo di carta che producono. Da parte nostra abbiamo messo a disposizione gli uffici, ringrazio Martino per il lavoro paziente che sta facendo, per cercare tutte le soluzioni, per non farci scappare l'ennesima volta un'azienda che va a contribuire al benessere economico e sociale della nostra comunità, portando sia posti di lavoro. Non trascuriamo il fatto che viene riorganizzata un'area altamente degradata, ci porterà importanti oneri di urbanizzazione nelle casse del comune, visto che anni che ormai sono, siamo quasi, non voglio dire vicino allo zero, ma quasi, e poi ci saranno delle perequazioni in cui ci daranno qualche cosa in cambio, proprio perché ci chiedono un certo tipo di volumetria. Io lascio la parola all'architetto Piero Bon per dare un po' di illustrazione, però ci tengo a dirlo, è un lavoro fatto con tutta la squadra, insieme all'architetto Martino Piero Bon, che sono ancora qui a ringraziare. È passato un treno e l'abbiamo fermato e vogliamo che si fermi qui a Resana, perché poi è facile vedere che molti imprenditori fuggono dai nostri territori perché la burocrazia è soffocante. Quindi la parola d'ordine è stata andare incontro alle esigenze di questa azienda nel rispetto delle normative e delle regole, però velocizzare tutta quella che è la trafila burocratica. Perché oggi chi decide di investire fa anche presto a cambiare idea e spostarsi in altre direzioni, in altri lidi, in altri stati. Abbiamo un imprenditore che crede nel nostro territorio, crede alla professionalità delle persone del nostro territorio, crede alla cultura del nostro territorio, alla cultura del lavoro, per cui da parte del gruppo di maggioranza ci siamo uniti immediatamente proprio per dare il massimo delle soluzioni affinché, come ho detto prima, questo treno si fermi qui a Resana e non vada in qualche altro comune che era già stato contattato. È chiaro, da questo punto di vista potremmo vederlo come un cannibalismo, o viene da me o va da un altro, però visto che siamo stati eletti per amministrare il nostro territorio, noi dobbiamo tenere qui. Come ci sono altre aziende, l'ho già detto poco tempo fa, in un comunicato stampa, c'è già un'altra azienda da Milano che ha una sede importante a Campo San Piero che viene a trasferirsi qui da noi a Resana. Rotonda Gallo, abbiamo venduto quel terreno di nostra proprietà e si insedierà un supermercato, che anche questo porterà parecchi posti di lavoro. A maggio ci hanno garantito la provincia, verrà pubblicata sulla Gazzetta Europea il bando per la provinciale 19, per cui diciamo che si sta viaggiando in una certa direzione positiva. La parola per l'illustrazione del punto all'architetto Piero Bon.
Allora,
Allora, la richiesta riguarda l'insediamento di un'attività, di una grossa attività industriale sull'area ex Latecementi Serena, a Castelminio in via Fornace. È un lotto di 7 ettari e mezzo, 76.000 metri quadri circa di area, di superficie fondiaria, classificata nel nostro piano regolatore, il piano degli interventi, come area industriale, da riconvertire sul PAT è indicata, perché tra 5 anni, ossia dal 2018, quell'area dovrà essere, secondo il piano territoriale provinciale, potrà essere anche riconvertita con altre attività se le attività esistenti cesseranno, solo in quel caso. Però in questo momento siamo nei 5 anni dei relatori dall'approvazione del PAT, quindi può essere insediata una nuova azienda industriale in quell'area. E l'azienda prevede di costruire 3 blocchi edilizi sostanzialmente, 2 dei quali destinati a magazzino a 2 piani, perché come diceva il sindaco la carta non ha grossa resistenza e quindi devono fare degli impalcati fino a un certo livello praticamente, e un altro blocco, il più basso, è destinato alla produzione, che riguarda sostanzialmente, lavorano la carta, non è prevista la produzione di carta con rumori, con mi sono fatto a fare anche un dettagliato processo produttivo, quindi non mi risulta che sia un'attività impattante, anzi. Prevedono quindi di coprire circa 30.000 metri quadrati con un capannone alto 16 metri e i restanti 10.500 metri quadrati con un capannone alto circa 12 metri. Entrambe le altezze superano il massimo consentito del nostro piano regolatore, che dice che nelle zone D1 l'altezza massima dei capannoni da costruire non deve superare i 10,50 metri. Altezza misurata dal piano campagna, ossia dal marciapiede stradale prospiciente, al bordo superiore di gronda, quindi è l'altezza reale del capannone, non è l'altezza all'intradossolo dell'ultimo solaio o altre diavolerie, insomma, è l'altezza effettiva. Il nostro regolatore, il piano regolatore però, dice che l'altezza è 10,50 l'altezza massima, però fa salvi i volumi tecnici ed eventuali lavorazioni che particolari lavorazioni e comprovate esigenze di carattere produttivo legate a speciali lavorazioni, quindi l'azienda che ha determinate esigenze può chiedere una deroga e il Consiglio Comunale caso per caso valuta se questa deroga può essere concessa, tenendo conto anche dell'impatto ambientale che l'edificio può avere. Nel nostro caso il lotto è centrale alla zona industriale, è all'interno, non è confinante con campagna, con altre residenze. Come ufficio tecnico, ancora 10 giorni fa, ho mandato una comunicazione a tutti i confinanti, sia alle attività produttive che ai cittadini che abitano al di là della strada provinciale, li ho avvisati tutti quanti che possono partecipare al procedimento. E più di qualcuno mi ha telefonato, è venuto in ufficio. Sostanzialmente ho trovato che da parte delle attività produttive non ci sono problemi, hanno preso atto, anzi sono contenti che l'area industriale riprenda vita e si rimette in ordine, insomma. Ho avuto un po' di preoccupazione dei cittadini al di là della strada provinciale, che temono questa altezza che a dir loro sembra un po' troppo alta rispetto al loro modo di vedere, anche di vivere il luogo, insomma. E da dire anche che l'azienda, nel progetto preliminare che hanno presentato, si sono impegnati a mitigare l'impatto ambientale, l'inserimento ambientale del nuovo capannone, con l'uso di schermature arboree, con l'uso di materiali e di rivestimenti, eccetera, con colori particolari, eccetera, quindi sono disponibili anche a, a condividere un progetto che sarà valutato in sede di del rilascio del permesso di costruire. Non so se avete bisogno di qualcos'altro.
Diciamo che questa sera andiamo a approvare la deroga sostanzialmente dell'altezza, già con delle prescrizioni, come diceva l'architetto Piero Bondi, mitigare il più possibile, però è chiaro che loro l'altezza hanno bisogno proprio perché devono sviluppare volumi per lo stoccaggio della merce. Ripeto, siamo già andati a verificare l'azienda dove c'è la sede centrale. Non è un'azienda che inquina, non è un'azienda che fa rumori, non è un'azienda, anzi, è tenuta in modo veramente esemplare, grande rispetto del verde, che è la stessa cosa che hanno intenzione di fare qui. Ripeto, a Resana sta passando un grande treno, noi come maggioranza vogliamo che si fermi nel nostro territorio, come dicevo, per dare molteplici risposte. Primo, sistemare un'area altamente degradata che ne va a... che va anche a inficiare quello che è la qualità di tutte le attività che sono retrostanti alla Tersementi Serena. Secondo, andiamo a portare un'azienda leader nel settore, ci hanno fatto vedere i piani di sviluppo, sono incredibili, quindi porterà nuova occupazione, porterà importanti oneri di urbanizzazione che ci permettono di realizzare anche tutte quelle opere che in campagna elettorale non le abbiamo dette, perché se ci sono queste opportunità possiamo fare delle promesse, altrimenti rimangono solo promesse sulla carta. Però pensiamo alle varie piste ciclabili, quello che potrebbe essere anche il collegamento da Castelminio verso Albaredo-Vedelago, visto che Vedelago hanno già degli accordi di programma per arrivare fino al confine con Castelminio con la pista ciclabile, quindi iniziare a creare questi percorsi. Poi teniamo presente che questi oneri ci servono anche per mettere a norma le scuole, perché è vero che la Regione ci ha dato i 141.000 euro, ma prima dobbiamo anticiparli noi. Poi non si sa mai, ne parlavo proprio con l'assessore Ciambetti ieri, è vero che vi diamo i soldi, però non sappiamo quando ve li daremo. E nel momento in cui noi andiamo a fare i lavori, dobbiamo anticiparli, questo ci porta a non rispettare il patto con tutte le conseguenze. Quindi potendo contare su questi preziosi entrate, andremo anche a sistemare quello che è il nostro patrimonio e la messa in sicurezza delle nostre scuole, tanto care a tutti noi genitori. Apriamo la discussione sul punto.
Posso? Allora, approfitto della presenza dell'architetto Pierbon. Prima il sindaco parlava di perequazione e di oneri. È possibile quantificare il valore di questi oneri e da cosa è composta la perequazione di cui parlava il sindaco? Se è una perequazione o se abbiamo solo oneri di urbanizzazione, come è giusto che sia?
A rigore di legge, nel caso che stiamo trattando, la perequazione urbanistica non può essere applicata, perché non c'è un cambio di destinazione di zona. Non è che chiedono di costruire un capannone.
Avevano usato il termine perequazione, allora.
Sì, non chiedono di costruire un capannone in zona agricola, oppure trasformare una zona industriale a zona commerciale o zona residenziale. Quindi, non essendo il cambio di zona di distinzione urbanistica, non si può applicare la perequazione prevista. Tra l'altro il PAT delega al piano degli interventi l'individuazione degli ambiti soggetti a perequazione urbanistica. Questo non è ancora avvenuto e quindi nel caso nostro qua sarà invece da verificare se c'è il contributo straordinario previsto dall'articolo 16 del DPR 380 da applicarsi. Perché dice l'anno scorso con la legge Sblocca Italia è stato introdotto una modifica al DPR 380, dando la possibilità ai consigli comunali di calcolare questo contributo straordinario a carico di chi ottiene una deroga, come nel nostro caso, eccetera. Quindi, in parole povere, si dovrà stimare il maggior valore generato da questa deroga, e su questo maggior valore il 50% dovrà essere ripartito tra il comune e il privato. Con questi soldi si dovranno fare delle opere pertinenti in sito, non possono essere fatte su altri parti del territorio.
Perfetto, ecco, giusto, questo era un chiarimento perché avevo sentito parlare di parola perequazione da parte del sindaco e so che in questo caso la perequazione non esiste, insomma, perché giustamente, l'avevo chiesto anche in conferenza di capigruppo, giustamente non c'è, però ci sono gli oneri di urbanizzazione e c'è questo contributo straordinario, sì, che potrà essere quantificato dalla giunta, immagino, questo,
sì,
giusto? Ecco, allora, ricollegandomi alle osservazioni del sindaco che stavo facendo prima, che noi abbiamo un treno che passa, lo dobbiamo cogliere, ci mancherebbe altro, anche perché questi ti chiedono di recuperare una zona industriale dismessa, che era anche disagevole, che era anche dal punto di vista proprio visivo un brutto vedere, come si dice nella nostra lingua madre, perciò è positivo. Quando invece magari si vanno a voler fare dei capannoni in aree verdi, magari probabilmente poi si incontra l'opposizione delle persone, come è giusto che sia, o di un'idea di vita e di ambiente che qualche volta è diverso, è la volontà di preservare anche l'ambiente qualche volta, non è sempre da giudicare male, i comunisti ne vogliono il capannone, non è più così. Qua invece anche i comunisti credo che il capannone che vaga benissimo, specialmente se porta posti di lavoro, se va a recuperare un'area dismessa, eccetera, e se porta anche, dei benefici dal punto di vista anche tangibile. Ecco, a volte si crea sempre a colpa un certo pensare di essere contro lo sviluppo, mentre no, non è così. Ricordo benissimo certe richieste fatte per il passato in zone improprie, in zone sicuramente di pregio, che sono state bocciate e cassate, era giusto cassarle. A volte i comitati nascono non solo per un fattore ideologico, ma nascono anche perché c'è un'idea diversa di sviluppo di territorio e di ambiente. Non è che uno che vuole fare un capannone ha sempre ragione, che creare posti di lavoro è sempre essenziale, bisogna vedere che tipo di posti di lavoro si creano, se i posti di lavoro sono veri, se anche dal punto di vista dell'inquinamento e del tipo di lavoro è un lavoro che non porta disagi ma bensì benefici, perciò credo che questa ditta porti dei benefici a Resana, porti dei benefici dal punto di vista dell'occupazione, dal punto di vista del recupero di un'area dismessa e in condizioni disastrose, perciò da parte mia c'è sicuramente l'apprezzamento a questo che si va a fare. E passo la parola dopo per dichiarazione di voto, insomma.
Sì, per dirti una cosa, Piero, che proprio questa azienda è andata in un comune della Castellana, zona industriale, servita da scalo ferroviario, e i comitati hanno detto di no. Io dico, per fortuna hanno detto di no, perché almeno viene da noi.
Marco, dopo magari...
No, volevo far presente che c'è anche l'indotto, insomma, di questa azienda, insomma, per tutto il territorio comunale, che ne so, le officine perché magari le macchine possono rompersi, ristoranti per i dirigenti che vengono a visitare, magari gli hotel, ne abbiamo uno, però insomma, magari può portare beneficio non solo ai 150 lavoratori che io spero e auspico che magari siano del territorio qui vicini, insomma, ma anche ad aziende che creano, che possono entrare nel giro di questo famoso indotto, insomma, ecco. Quindi non saranno solo 150 persone a essere, a diventare lavoratori per questa azienda, ma anche altre aziende che possono collaborare e avere una fattiva collaborazione. Quindi di fatto, come dire, riaccendiamo tutto quel motore dell'economia che è sito nel territorio resanese, che detta di questi ultimi anni si è un po' spento, ecco. Tutto qui.
Ah, grazie, grazie. Sì, effettivamente, insomma, non c'è scelta, nel senso non si può rinunciare ad un'attività produttiva se c'è l'occasione in un'area così abbandonata come quella che abbiamo a Castelmino, insomma, bisogna per forza accogliere le aziende che decidono di venire nel territorio. Però volevo chiedere all'architetto, a parte che il disegno che abbiamo, cioè l'immagine che abbiamo avuto, cioè è un'immagine sola e non è contestualizzata nell'ambiente con le altre ditte che ci sono, quindi io vedendola così non ho l'idea di capire che cosa effettivamente sorgerà, perché penso 16 metri è più di metà del campanile San Marco, cioè non so. Non vorrei dire, però è molto alto, cioè, a vederla così io non capisco effettivamente nel contesto che impronta può avere rispetto alle altre aziende che hanno la Metalco non so se sarà oscurata con i suoi pannelli fotovoltaici da questo edificio o meno, però io volevo chiedere architetto, l'altezza sorgerà a fronte strada, la maggiore altezza, o si potrebbe portare la maggiore altezza verso l'interno e così mitigarla con l'ambiente, se si potesse, perché l'impatto anche, cioè, per la strada è tanto, perché dovremmo, per l'amore di Dio, accoglierli va bene, però che non sorga un mausoleo, insomma, che veramente dopo stride, perché se per caso succede qualcosa dopo chi sei che lo butta, cioè, giù una roba così, cioè se no, cioè il terreno viene Zaz è stato abbandonato per tanti anni, che dopo bisogna essere anche, insomma, sicuri di questa cosa qua. Dopo mi rassicura il fatto dell'inquinamento, ho sentito il sindaco che ha detto che ha già fatto delle valutazioni, discorso dell'inquinamento, l'acqua, queste cose qua, perché una grande produzione così avrà sicuramente bisogno, cioè no, comunque no, se dice di no, insomma le credo, perché no, perché non devo credere che insomma non forniranno anche delle garanzie in merito a questo, immagino fornirà per il territorio, no? Ma mi preoccupava proprio questo discorso qui dell'altezza, perché se sei qui per approvare una deroga all'altezza, effettivamente, insomma, è molto alto, e se si potesse organizzarlo nella parte che si vede meno, per l'amor di Dio, e che non sia fronte strada, è perché effettivamente qui non riesco a contestualizzarlo, ecco, questo.
Pensavo di tenere questa posizione. L'ho già detto ai progettisti della ditta. Come primo punto ho chiesto che venga conservata, anzi completata, quella controstrada che è prevista nel vecchio piano.
Nel vecchio piano che doveva servire, che dopo doveva fare la ditta Serena, però non è stata fatta.
Croci, attualmente uno con ingresso e uscita in destra, lato verso Vedelago, quindi è un piccolo pezzo di controstrada che manca e loro mi hanno detto che lo fanno, lo prevedono nel progetto dell'opera, e questo dal punto di vista viario sistema un po' anche e completa, diciamo, la funzionalità urbanistica dell'area. Come per in merito alla mitigazione dell'altezza, pensavo, tenuto conto che i due blocchi più alti sono fronte strada provinciale, sono previsti, e uno è arretrato di circa 100 metri rispetto alla strada provinciale, uno è molto più avanti. Come ufficio tecnico abbiamo prescritto che il blocco a nord, quello che confina con il Metalco, non sopravanzi intanto si allinei con il fronte della Metalco, oppure si arretri. Se avete visto la proposta, ecco, perché inizialmente pensavano che venire più avanti, ecco. E anche l'altezza, pensavo che le prime due campate, almeno le prime due o tre campate, di vincolarle ad un'altezza non superiore alla Metalco, in modo tale che ci sia una gradualità sull'altezza. perlomeno dal blocco più avanti.
Bisognerà, perché altrimenti quella ditta lì sarà penalizzata in qualche modo. Dal, no, so no, che
lo fai dopo, subito, quindi in ogni caso...
Poi la Betacor stessa è venuta a parlare con me, sì, questa mattina, non, adesso sì, sì. Sono disponibili a dialogare con la futura azienda, hanno segnalato un deposito di azoto, altre cose insomma che da risolvere, sono, li stanno dialogando.
Certo.
Scusi architetto Martino, approfitto della sua presenza per chiedere un'ulteriore informazione. Mi sembra che lei abbia detto che sostanzialmente era prevista originariamente una strada parallela alla provinciale.
Sì.
Nella bozza di disegno che ho io qua così vedo che di fatto però questa non continua come era prevista nel piano regolatore nostro.
Preliminare presentata dall'azienda.
Quindi è un documento.
È di massima quella.
Sì, ma quello che io vorrei capire è cos'è che andiamo a provare noi questa sera?
È la verba dell'altezza.
Cos'è l'altezza?
E basta.
Quindi il passaggio dai 10,50 m ai 16 o 17,50 m nel punto più alto, sostanzialmente.
No. Beh, l'altezza va alla linea di gronda.
Sì, ok.
Sì, avevo... cercherò di essere chiaro nelle mie domande e spero magari che ci capiamo di più. Allora, sono domande legate a comunque strettamente al documento che andiamo ad approvare quindi stasera e sono abbastanza tecniche per cui spero che ci capiamo. Noi andiamo ad approvare, come abbiamo detto, la deroga all'altezza, giusto? Bene, quindi passiamo, concediamo sostanzialmente alla Laterbi SRL, che è la proprietaria dell'area, presuppongo, presumo, la possibilità di alzare il tetto massimo da 10,50 a 16, bene, 16,17, ok. Sostanzialmente prima si parlava di contributo straordinario, il contributo straordinario lo subordiniamo quindi alla concessione della deroga oppure concediamo la deroga e lasciamo il contributo straordinario a cosa? A una successiva contrattazione, perché nel momento in cui il Consiglio Comunale approva la deroga non è che abbiamo più forza contrattuale per andare a dire alla ditta che beneficia della deroga, però adesso ci paghi il contributo straordinario. Una volta concessa la deroga è concessa. Quindi vi chiedevo se era una condizione subordinata per concedere la deroga oppure no.
Risponde tecnicamente lui, se no dopo non riesco a spiegarmi.
No, io capisco.
No, a rigore, come ufficio tecnico, io direi che il contributo straordinario, ora come ora, non è previsto, non è previsto fra le tabelle approvate dal Consiglio Comunale e io quindi non posso applicarlo come ufficio tecnico. Ecco, nulla però vieta il Consiglio Comunale, come dicevo prima, a stabilirlo quindi con una successiva deliberazione.
Certo, no, la mia domanda era, se stasera noi approviamo la deroga,
sì,
nel mondo normale, secondo voi, se dopo che abbiamo concesso la deroga e quindi abbiamo detto alla Laterbi SRL puoi costruire, hai il permesso di costruire fino a 16 metri e poi fra due mesi il Consiglio Comunale dice però mi devi dare 800.000 euro di contributo straordinario perché hai, dico un milione, anche due, per essere ottimista, no, fosse anche un euro, ok? Chiediamo un contributo straordinario di un euro alla Laterbi SRL, che è un immobiliare che ottiene questa sera la possibilità di innalzare di 6 metri l'edificio di cui è proprietaria e quindi ha una plusvalenza di diverse centinaia di metri cubi, ok? Quindi viene fatta un'eccezione per lei e le viene consentito di alzare. Secondo voi, fra due mesi, quando andremo a dire, ti ricordi che ti avevamo concesso di alzare il tetto, adesso ci dovresti dare un euro di contributo straordinario, secondo voi la Laterbi SRL cosa ci risponderà? Che ce lo dà oppure ma non ho più motivo per darvelo?
Come ufficio tecnico io preavviserò, quando faccio il calcolo degli oneri primari e secondari, preavviso l'azienda che c'è questa ulteriore.
Certo, ma bisognerebbe obbligarli a darceli, per cui la proposta che faccio io stasera è di aggiungere, alla delibera, alla concessione della proroga, che la concessione della proroga sia della deroga, scusate, la concessione della deroga sia subordinata al fatto che chi ottiene questa deroga, cioè la Later B SRL, sia obbligata a pagarci l'euro in più che chiederemo e andremo a stabilire, perché altrimenti, se non lo mettiamo stasera, noi abbiamo concesso la deroga e il contributo straordinario, a meno che il segretario comunale non mi conforti diversamente, non lo otterremo più.
Nulla vieta, ne avevamo anche parlato con Martino, nulla vieta di citare quell'innovazione che è stata portata l'anno scorso con lo Sblocca Italia. Si è dato un istituto nuovo, non applicato dai comuni in genere, mi pare tiene l'unico esempio, è un istituto nuovo, potremmo richiamarlo, comunque il momento di determinazione degli oneri di ruralizzazione, perché questo ulteriore contributo deve essere previsto nelle tabelle degli oneri, quindi dovremmo rifare in qualche modo un passaggio in consiglio. Nulla vieta di richiamare nella delibera l'esistenza di questo istituto a maggior tutela di tutti.
Sì, io
il momento determinante è la data di rilascio del permesso di costruire. Quella è la data in cui io verifico a quali oneri di urbanizzazione il richiedente è sottoposto. Per assurdo potremmo andare in commissione edilizia a dire uno paghi 100, poi nelle more di questo il consiglio aumenta gli oneri e deve pagare 150. Insomma. Quindi un richiamo potrebbe anche essere un richiamo a questo istituto che, ripeto, è nuovo, mai applicato qui in zona, perché i tecnici sono in difficoltà a leggerlo perché è scritto male nella norma, un richiamo potrebbe anche essere fatto, insomma.
Sì, proprio perché è un istituto nuovo, e per non dire che quando ci avete condizionato la concessione della deroga ai semplici oneri, non intendessimo anche quell'euro di contributo straordinario che il sindaco sarà bravo a portare a casa, io lo inserirei come condizione. Questa è un'osservazione preliminare che vi sollecito a considerare. Per il resto, noi prendiamo atto delle rassicurazioni dell'amministrazione, per cui ci fidiamo sul fatto che non ci siano problemi dal punto di vista di inquinamento, comunque che siano prese tutte le precauzioni che servono per far sì che questa azienda venga portata nel nostro territorio, ne siamo contenti, e che porti lavoro e sviluppo naturalmente senza avvelenarci il territorio. Per cui siamo. Ci fidiamo assolutamente, non lo mettiamo neppure in discussione, non facciamo nessun. Esatto, siamo tranquillissimi da questo punto di vista, per cui non c'è nessun motivo per alzare le barricate nel momento in cui siamo sicuri di questo. Altra cosa vorrei chiedere. Nella delibera si dice, preso atto, che nel complesso industriale saranno occupate circa 150 persone. Non si spiega, non si dice se saranno 150 persone nuove occupate, se saranno 150 persone che sono già occupate in qualche altro comune e semplicemente trasferiscono il loro luogo di lavoro qui, perché a quel punto, nel senso, consentiremo semplicemente
un nuovo stabilimento.
Ok.
Essendo perché hanno una richiesta enorme e non riescono a soddisfare il mercato, perché il mercato su questo tipo di prodotti nuovi che stanno facendo è in forte crescita e devono ampliare gli stabilimenti per dar corso, quindi probabilmente qualche tecnico verrà dagli stabilimenti esistenti, ma il grosso è il nuovo assunto.
Certo, no, l'importante è che dei 150 il nuovo assunto magari non sia uno, o non siano 140 i vecchi assunti, no. Di tutto l'ambaradan non risultino due o tre i nuovi, nel senso che ci sia effettivamente, e questa era la domanda che volevo farvi, nel momento in cui avete accolto questa azienda e avete dato la disponibilità, vi siete accertati che ci sia un business plan, un piano di progettazione per implementare e insediare l'azienda che dia la possibilità, un piano di occupazione che consenta di portare effettivamente nuovo lavoro.
Sì, io non sono abituato a fare i conti in tasca alle altre aziende con business plan, piani finanziari, perché ne ho visti di tutti i colori, perché se vogliamo farci scrivere delle carte fatte bene, dico solo che uno che va a investire su un terreno che deve essere ripulito, che deve costruire e spendere decine di milioni di euro, credo che prima di fare un investimento del genere il business plan giusto ce l'abbia lui. Io posso solo prendere atto che c'è uno che ha voglia di credere nel territorio, che l'azienda quando sarà a regime porterà 150 posti di lavoro, poi dirti se tutti sono completamente nuovi o no, o se per caso nel frattempo una linea della produzione classica fallisce per una serie di motivi e quindi per non licenziare e trasferire, non sono in grado di rispondere a questa domanda. A oggi so di certo che l'azienda a piena occupazione avrà 150 posti di lavoro, un imprenditore che fa un investimento del genere, credo che dietro abbia gli istituti bancari, finanziari, leasing, quant'altro, che abbiano valutato, io prendo atto che è un territorio libero, degradato, che può essere dato a questo imprenditore che ha voglia di fare business nel nostro comune, poi andare a vedere esattamente se sono...
No, non pretendo che andiamo a fare i conti in tasca a nessuno, era solo una richiesta perché nel momento in cui scriviamo che sono 150 persone, magari 150 persone disoccupate di Resana dicono trovo sicuramente posto, ma bisognerà...
Senz'altro non saranno tutte 150
di Resana. E perché soprattutto la domanda o l'impegno dell'imprenditore a darci l'impegno effettivo dell'insediamento e della produzione? Perché sindaco lei parlava della Rotocart che viene ad insediarsi, però noi la deroga non la concediamo alla Rotocart che sarà effettivamente l'imprenditore che verrà a produrre e a eventualmente sviluppare posti di lavoro, ma noi la deroga la concediamo alla Laterbi SRL che è una semplice immobiliare che da statuto non può essere produttiva, per cui a pensar male si fa sempre bene, nulla vieta che possa, non lo sarà, siamo certi che arriveranno 150 posti di lavoro, però se la Laterbi domani decidesse che ottenuta la deroga può fare una speculazione immobiliare, ha ottenuto la possibilità di alzare di 6 metri, può venderlo, ok? Ci ritroviamo ad aver preso forse un euro di contributo straordinario, mentre questa immobiliare si è arricchita profumatamente, per cui eventualmente le chiedo allo stesso tempo se ci sono le garanzie contrattuali che la Laterbi utilizzerà questa deroga per fare in modo che effettivamente un insediamento produttivo che porti ricchezza e posti di lavoro venga insediato nel territorio.
Sì, prima del rilascio del permesso di costruire dovranno verificarsi le condizioni, quindi che sia effettivamente quell'azienda che ha quelle necessità produttive che ha dichiarato, quindi io non posso rilasciare il permesso di costruire per una galvanica o per un altro tipo di lavorazione. Se dovessero cambiare attività in questo mese, due mesi, tre mesi di tempo, io non rilascio il permesso di costruire, dovrò ritornare in consiglio comunale.
Sì. Però, ecco, scusi Archetto, la deroga noi oggi la diamo alla Laterbi e lei è titolare a tutti gli effetti da domani mattina nel momento in cui la delibera avrà il suo, diciamo, no?
Questa deroga verrà travasata nel permesso costruire, quindi è il momento del permesso costruire, in quel momento il tecnico chiederà tutte le garanzie, piuttosto mi viene da dire che se fra 3 anni va via la ditta, capannone resta, quello sì, però è come gli occupati, ho visto anch'io convenzioni negli anni 80 in cui la ditta si impegnava ad assumere, quelle sono un po' obbligazioni che lasciano il tempo che trovano, però noi verifichiamo le condizioni al momento del rilascio del permesso a costruire, se tra 2 anni sai, il mercato gira in altra maniera, le garanzie sono...
Posso? Sì, allora se posso fare la dichiarazione di voto. Sicuramente non siamo contrari alla concessione della deroga, chiediamo semplicemente l'inserimento della clausola di subordinazione della concessione della deroga all'ottenimento del contributo straordinario.
Scusate, mettiamo nel deliberato un terzo punto in cui diciamo di dare atto che alla presente deroga verrà applicato l'articolo, richiamiamo l'articolo degli oneri che parla di questo nuovo istituto, che è l'articolo 16 del 380, che è stato modificato dalla legge, alla legge 134, mi pare, la legge 164 del 2014, che ha introdotto questa cosa. Quindi diamo atto che verrà applicato questo istituto. Poi la concreta applicazione, ci sarà una perizia di stima e ci sarà l'ufficio che lo applica, insomma.
Bene. Ecco, per dichiarazione di voto, Sindaco, mi lascia abbastanza tranquillo il fatto che la cosa sia seguita dall'architetto Piero Bon, perché conosco la precisione e l'attenzione a quelli che sono i particolari di tutte queste questioni, e ho preso anch'io delle informazioni, so che la ditta che andrà a insediarsi, se è quella, e mi auguro che sia quella, perché il permesso a costruire va dato a quella e non a nessun altro, altrimenti va ritirato, è una ditta che non inquina, ecco. E certamente la certezza di avere 150 posti di lavoro non è facile da avere, però voglio dire, diamo anche un'importante deroga ai nostri regolamenti, che magari ad altri per il passato è stata rifiutata. Dopo capisco che questo è un momento diverso dall'altro, perciò la cosa va...
Ricordo anche che sulla deroga la ditta dietro, per le altezze l'avevamo data,
sì,
ecco, che poi loro abbiano avuto problemi e portato il magazzino da un'altra parte,
ci stavo arrivando.
È un argomento che ne avevamo parlato.
Perché avevamo già dato appunto una deroga in altezza, anche che credo che mangiare ancora territorio non sia positivo, qualche volta è meglio andare in altezza piuttosto che in larghezza. Mi auguro appunto che le promesse, tra virgolette, di posti di lavoro vengano mantenute e noto anch'io, ne avevamo parlato anche giovedì in fase di capigruppo, appunto, che ci sono queste discrepanze, nel senso che anche ad esempio questo contributo straordinario sarebbe stato bene aver quantificato o sapere stasera di quanto si tratta, però la il momento è contingente, una ditta che viene qua sicuramente va sostenuta, perciò con la raccomandazione di avere questa attenzione da parte anche dell'architetto Piero Bon, anche sulla mitigazione, ecco, qua magari su un ampliamento importante così, una commissione edilizia che dava qualche indirizzo, sarebbe stato positivo averla, ecco, non c'è, perciò ci affidiamo alla sua persona. Architetto, e do comunque il voto positivo, avevo intenzione di astenermi, però credo che questa volta la mia volontà è anche di incoraggiare il vostro lavoro rispetto a quello che avete cercato di fare.
Volevo chiedere, Sindaco, vista l'importanza dell'opera comunque e della rilevanza dell'intervento, se era possibile eventualmente portare in consiglio il permesso di costruire quando verrà chiesto per la discussione in consiglio.
Adesso non vorrei sostituire l'architetto, non è previsto.
No, non è previsto, ma
non
volendo...
è competenza consigliare, poi se il sindaco vuole fare un capigruppo.
Sì, è semplicemente un discorso di sensibilità, esatto, per portarlo in consiglio. Premesso che non siamo non ha competenza, ho capito, però possiamo discuterne in consiglio per dare un indirizzo alla giunta volendo, il consiglio serve a questo. Ripeto fin da ora, non siamo assolutamente contrari, ci asteniamo in attesa di verificare quale sarà il contributo straordinario e di verificare tutti gli elementi a disposizione.
Ok.
Beh, assolutamente dichiarazione di voto favorevole e auspichiamo, come sempre insolti, come abbiamo già ribadito più e più volte, insomma, lavoratori sani, più bisognosi, ecologia e avanti così, insomma, quindi dichiarazione favorevole.
Allora, votiamo prima l'emendamento.
All'emendamento, Sì. Aggiungiamo un punto 3 al deliberato e diciamo di dare atto che alla presente deroga verrà applicato l'articolo 16,4 lettera D ter del DPR 380 introdotto dalla nuova legge che ho citato prima. Okay.
Bene, chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Approvato l'unanimità. Adesso votiamo la delibera come emendata. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? 3.
L'immediata eseguibilità.
Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? 3. Bene, vi ringrazio della numerosa partecipazione, grazie Pasquale per essere stato qui presente con noi, è rimasto fino alla fine nonostante i dolori alla spalla, e al prossimo consiglio comunale, grazie. Ah, ricordavo una cosa, scusate, settimana prossima è l'ultima settimana della Sagra San Marco, mi raccomando partecipate numerosi perché quest'anno sta andando particolarmente bene, grazie a tutti gli organizzatori perché è una manifestazione che veramente fa sentire che il volontariato è ancora vivo nella nostra comunità.